tutti i presenti. Do inizio alla seduta del Consiglio Comunale del 10 ottobre e si procede quindi all'appello. Invito la dottoressa D'Amico a procedere all'appello, grazie.
Buonasera a tutti, Mangoni.
Presente. Ringrazio la dottoressa D'Amico. Prima di procedere all'appello degli scrutatori, vorrei ringraziare per la sua presenza in sala del nuovo maresciallo dei Carabinieri Dagliana, La Certosa, a nome di tutto il Consiglio Comunale, della Giunta, augurandogli buon lavoro, buona permanenza in questo piccolo territorio del Comune, ma direi anche molto impegnativo. Quindi buon lavoro, grazie. Grazie. Nomino come scrutatori la Franceschina, Kelly e Buscioni. Procediamo con la proposta numero 1 all'ordine del giorno, che sono è la mozione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale per l'attuazione di un sistema integrato di videosorveglianza negli asili infantili e RSA del Comune. La proposta numero 2 è la mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle per la videosorveglianza asili, ospizi e centri disabili. Come concordato in conferenza dei capogruppi, procediamo alla presentazione in successione e la discussione di entrambe le mozioni sarà unica, dopodiché la dichiarazione di voto ovviamente sarà separata. Quindi invito il consigliere Ciottoli a presentare la proposta numero 1. Grazie. La Franceschina può intervenire solo riguardo alla procedura. Grazie. Discussione, però è stato concordato che in conferenza, smentitemi gli altri capigruppo, che la discussione sarebbe stata unica e poi le dichiarazioni di voto e la votazione separata. Quindi ora mi sembra un po'. Ah sì? Ah.
Discussione insieme e votazione separata.
No, chiedeva la discussione tutta separata. Cioè io. A questo punto chiedo anche agli altri capogruppo e poi passerei poi metto a votazione del Consiglio Comunale qual è l'intendimento, se procedere a discussione unica o discussione separata. Scusate, ma non vedo alternativa da parte mia. Prego, se qualcuno vuole intervenire.
Ma sarebbe opportuno capire la differenziazione della mozione, cioè quali sono i temi, perché più o meno secondo me si ripetano, cioè se c'è all'ordine del giorno, se c'è delle modifiche magari o fatti magari da più recenti riportate alla cronaca e quindi che ci può essere uno stravolgimento delle stesse mozioni.
Grazie Ciottoli. Consigliere Bartoli.
No, concordo con lei Presidente, abbiamo detto in conferenza capigruppo che la discussione doveva essere congiunta. Se il consigliere La Franceschina ritiene opportuno procedere diversamente, non vedo perché non possa essere messa a votazione del Consiglio Comunale. Grazie.
Ci sono altri interventi, se no si mette dopo che
la dichiarazione del capogruppo dei 5 Stelle, penso è sufficiente per mettere la dichiarazione, la discussione in votazione. Altri interventi? No. Procediamo allora alla votazione per la procedura delle due mozioni. Direi i consiglieri che sono favorevoli alla discussione unica alzino la mano. Bene, quindi a maggioranza la discussione è unica. Procediamo, consigliere Ciottoli, prego, illustri la sua mozione, grazie.
Allora, vorrei far notare che questa mozione è stata protocollata in data 11 di giugno, quindi non è una cosa di ieri, e quindi vado a leggere quello che l'11 di giugno è stato protocollato con degli eventi accaduti in riferimento a quel periodo. Attuazione di un sistema integrato di videosorveglianza negli asili infantili RSA del Comune. La presente interrogazione scaturisce dal clamore suscitato dall'ennesimo caso di cronaca giudiziaria che vede portare alla luce dei controversi e inattesi episodi di violenza gratuitamente espressa da irreprensibili educatrici e pedagogiste nei confronti dei piccoli ospiti delle strutture pubbliche. Lo sviluppo tecnologico dei sistemi elettronici di tale capacità da permettere una videosorveglianza diretta in qualunque aula scolastica o residenziale con un minimo impegno di spesa e minimi costi di personale, la mozione prevede l'attuazione di una rete di videosorveglianza diretta tale da poter disporre di una registrazione delle attività condotte nelle scolaresche o sale di residenza, esercitando così un'efficiente attenzione sul contegno delle scolaresche di infanti o di residenti. Le registrazioni saranno da rendere fruibili in tempo reale sui monitor predisposti presso la direzione dell'istituto, omnicomprensivo, evitando così ogni eccezione di riflesso per l'esigenza della tutela della privacy dei minori. Sul punto è solo da puntualizzare due argomenti di non secondario aspetto. Uno, l'iniziativa è da considerare preminente nella funzione di repressione e cancellazione dei reiterati episodi di violenza conosciuti dalle impietose registrazioni video, condotti in note richieste nella città di Pistoia dei carabinieri, e purtroppo ieri 10 giugno anche in questo comune, tale da inibire ogni qualsiasi voglia eccezione di portata sindacale per l'inevitabile attività di controllo dei lavoratori dipendenti del corpo docente e assistente ATA. 2. L'iniziativa potrebbe essere applicata anche in soddisfazione dei genitori o familiari dei bambini, allo scopo di conoscere il comportamento dell'infante o residente ai fini della comprensione di una migliore azione pedagogistica per la socialità del familiare nel contesto in cui viene ospitato. Tutto ciò è premesso e considerato. La mozione impegna la Giunta e il Sindaco a installare un sistema di videosorveglianza TV a circuito chiuso presso tutti i plessi scolastici di asilo nido del Comune RSA, con facoltà di consultazione diretta dei genitori o familiari in una sala di regia presso l'istituto comprensivo di riferimento. Detto questo, che sono andato a leggere la mozione, è stata presentata, mi ripeto, l'11 di giugno, il 6 di settembre abbiamo fatto una serata dove ho sinceramente avuto una grande soddisfazione perché c'è stata una buona affluenza e si parlava proprio di questi episodi sia a livello locale ma anche a livello nazionale. Quindi ringrazio il Presidente del Consiglio che era presente a differenza degli esponenti della maggioranza che hanno partecipato, e devo dire che è stato piuttosto costruttivo, perché addirittura i relatori arrivano a delle posizioni molto lontane tra di sé, quindi non era una cosa preparata come normalmente quando viene fatti certi incontri o certi dibattiti, diciamo si trovano d'accordo su una linea comune e via. Tra l'altro è emerso anche delle difficoltà, per esempio quello che c'è scritto anche qui nella mozione per quanto riguarda la videosorveglianza legata o a dare la facoltà ai genitori, fargli vedere in quel momento cioè, è una cosa, insomma, va studiata bene, non è detto che debba essere la migliore, quindi c'è da vedere, magari se la maggioranza ritiene opportuna, come già anche in passato già è successo con il caso di Gian Michele, di poterla anche ritirare se sono in difficoltà o magari per qualche gavillo, qualche parola, o la posso ritirare e andare anche in una commissione, vedere nelle commissioni, studiare quale può essere il percorso da percorrere e vedere se c'è la possibilità dell'attuazione, invece di andare in questo momento a dire a no a prescindere. E quindi a questo punto io avrei finito e concluso, grazie.
Grazie consigliere Ciottoli. Tutte le manifestazioni, dibattiti avvengono in Consiglio Comunale, quando posso io partecipo, anche perché ho anche dei compiti poi di apertura e chiusura alcune volte. Prego, per il Movimento 5 Stelle, che illustra la mozione, consigliera Franceschina, prego.
Sì, salve, buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda le premesse, concordo con il mio collega Ciottoli, perché questo discorso delle telecamere è molto sentito dalla cittadinanza, in particolare dai genitori, da chi ha dei bambini. Voglio ricordare che c'è anche una petizione da change.org che è molto sentita, ci sono già 68.000 firme che aderiscono a questo. L'unica cosa allora che mi sento di dire è nelle considerazioni che questa mozione è differente da quella portata dal consigliere Ciottoli, in quanto le telecamere noi reputiamo che devono essere a circuito chiuso, questo anche per un discorso sollevato dai garanti della privacy, che appunto afferma che ci deve essere una tutela sia dei minori e dei docenti, degli insegnanti che ci lavorano. Queste credenziali devono essere date a una persona, a uno o a un vigile, a qualcuno, e possono accedere solo le autorità giudiziarie in caso appunto di che ci sia qualcheduno che denunci la cosa. Questo perché? Perché nel caso ci sia una denuncia in corso, avendo già disponibile già delle telecamere, quindi già una videoregistrazione, il percorso è molto più breve, quindi le immagini possono essere subito fruibili da parte dell'autorità, invece che installare e aspettare mesi e mesi prima che si possa arrivare a una conclusione. Questo è a garanzia sia dei bambini sia dei minori, ma anche una doppia valenza, e cioè a garanzia anche degli insegnanti stessi, per far sì, perché tante volte può succedere che qualche bambino, insomma, dica qualcosa che può essere anche forse, non dico non vera, però fraintendibile, e quindi con questa legislazione si va anche a tutelare gli insegnanti stessi. Io faccio un piccolo esempio molto banale: ho mio nipote a 5 anni, un giorno disse che doveva andare a Torre del Lago, ma lo diceva in una maniera talmente credibile e lineare che quasi ci credevo, invece mio padre aveva detto solo di andare al lago Primo Maggio. Questo è un esempio fra. E allora, avendo queste registrazioni, si può subito andare a vedere e quindi tutelare anche l'insegnante immediatamente, invece di avviare, si sa, un discorso, un processo mediatico che succede in molti paesini in tutto. Ecco, fatto questa premessa, io voglio ricordare che un mesetto fa veramente è stato discusso anche portato un decreto legge con il quale, voglio ricordare che praticamente si dibatte già da 8 anni su questo, c'è stato un primo firmatario se non sbaglio, di Forza Italia, Gabriella Gianmanco, che lo portò nel 2008, però come si sa lo Stato a volte è molto lento in queste cose, poi ci sono stati altri 12 atti portati ma ancora non si è smosso nulla. E quindi noi pensiamo, visto che c'è stata anche questa apertura del garante della privacy, che sia giusto a questo punto dare un esempio e dare un indirizzo a questa mozione. Quindi leggo solo le impegnative che si che si traducono praticamente in intraprendere un percorso conoscitivo dei dispositivi atti a sorvegliare questi luoghi entro 3 mesi dall'approvazione della mozione e installare sistemi di videosorveglianza di tutti gli asili nidi nel comune e in tutte le strutture per anziani e diversamente abili.
Ringrazio il consigliere Franceschina, invito i consiglieri a iniziare la discussione. Ricordo che per, diciamo, sia per regolamento che per condivisione in conferenza Capigruppo abbiamo deciso un intervento per consigliere, perché la discussione è composta da un intervento per ciascuno, dopodiché si continua con la dichiarazione di voto in cui uno ha motivo poi per l'occasione per motivare la dichiarazione in base anche alla discussione c'è stata. Grazie. Rapieri, prego.
Sì, buonasera. L'argomento trattato in queste due mozioni è molto delicato perché scaturisce da episodi che si sono registrati in delle strutture che ospitano bambini e anziani. Purtroppo si tratta di situazioni che ci riguardano anche da vicino, poiché questi episodi si sono registrati anche sul nostro territorio. Però dobbiamo evitare di cadere in delle pericolose generalizzazioni, perché se una maestra ha sbagliato, questo sarà la magistratura ad appurarlo. Noi non dobbiamo cadere nell'errore di colpevolizzare un'intera categoria di persone che quotidianamente svolgono il loro lavoro con estrema professionalità. Fatta questa premessa di carattere generale, per quanto riguarda l'impianto delle due mozioni, come giustamente ha ricordato il consigliere La Franceschina, esse hanno un'impostazione diversa. Per quanto riguarda la mozione presentata dal consigliere Sottoli, questa richiede che vengano installati dei sistemi di videosorveglianza con facoltà di consultazione diretta da parte dei genitori in una sorta di sala regia presso l'istituto di riferimento. Di fronte a questa mozione il nostro gruppo consigliare è contrario, poiché riteniamo appunto che sia difficile attuazione, perché confliggerebbe anche con il nostro ordinamento giuridico, vuoi per la normativa sulla privacy, vuoi anche per le norme che regolano il sistema di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, ma poi riterremo controproducente anche da un punto di vista educativo. Per quanto riguarda invece la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, riteniamo l'impianto di questa l'impostazione di questa mozione molto più condivisibile, però riteniamo che sia prematuro prendere una decisione così importante stasera e riteniamo molto più opportuno che questa mozione venisse ritirata e affrontata in maniera più approfondita in una commissione consiliare, perché ci sono tutta una serie di elementi da considerare. Il primo è il quadro normativo di riferimento. Il consigliere Franceschina faceva riferimento a un decreto, a una proposta di legge proposta dall'onorevole Giammanco. Non è vero che è bloccato, in quanto questa proposta di legge, l'iter legislativo è andato avanti, è stato oggetto di discussione nella commissione 1 e 11 e in settimana dovrebbe essere in discussione in aula. Quindi riteniamo che sia necessario considerare il quadro legislativo e gli sviluppi di questa legge. Secondariamente dobbiamo tenere presente anche la fattibilità di questa proposta, sia da un punto di vista tecnico, quindi vedere qual è eventualmente il sistema, i dispositivi più idonei mettere, così anche vedere la sostenibilità economica della proposta. In ultimo dobbiamo anche considerare un aspetto: noi qui ci troviamo a fissare, a dare un indirizzo politico, però che potrebbe avere delle ripercussioni nell'educazione dei nostri piccoli, quindi riteniamo appunto che sia indispensabile anche sentire gli operatori, quindi coloro che quotidianamente lavorano nelle scuole, nelle strutture per gli anziani, e quindi riteniamo che sia indispensabile sentire il loro parere per le conseguenze che questo potrebbe avere anche sull'educazione dei piccoli, e quindi riteniamo prematuro prendere una decisione stasera e riteniamo più opportuno valutare questa proposta in commissione una volta reperite tutte queste informazioni. Grazie.
Grazie consigliere Rapieri. Altri interventi? Consigliere Volterrani, prego.
No, e dopo che parla la consigliera Pieri è difficile aggiungere qualcosa in più se non essere d'accordo con lei. Credo che anche noi riteniamo importante arrivare a tirare le somme all'interno di una commissione per vagliare tutte quelle che sono le possibilità, sia positive e negative, che può scaturire una videosorveglianza. Quindi ciò spieghiamo che i due gruppi che hanno presentato le mozioni le ritirino e magari in commissione ne riparliamo e tentiamo di trovare una strada che sia in linea quella con la legislazione locale e quella del passaggio parlamentare. Grazie.
Grazie consigliere Volterrani. Consigliera Signori, prego.
Allora, senza dubbio le premesse sia della consigliera Pieri che del consigliere Volterrani sono condivisibili, perché la preoccupazione c'è, il sentimento è condiviso da tutti e sicuramente le istituzioni, ma la politica in generale, qualcosa devono poter fare. Però a mio avviso, più che l'installazione di telecamere, si dovrebbe confrontarsi sul sistema educativo, cioè che cosa vuol dire? Che se noi installiamo telecamere negli asili, così come nelle strutture dove ci sono gli anziani, è come dire che è fallito il sistema. Quello che noi dobbiamo fare è investire le risorse affinché appunto ci sia un potenziamento della didattica, affinché ci sia un potenziamento della formazione del servizio del personale e per tutto quello che riguarda anche le strutture per la cura, perché vedete la discussione è complicata, è delicata e appunto come diceva anche la consigliera Pieri ci sono già normative in essere che impediscono l'installazione, come anche lo statuto dei lavoratori all'articolo 4, come la Commissione Europea, ma ci sarei in particolar modo a citare le parole del garante della privacy, che dice che questi sistemi di controllo così intrusivi come le webcam devono essere usati con estrema cautela, perché oltre a incidere sulla libertà di insegnamento, possono in generale nel minore la percezione che sia normale essere continuamente sorvegliati. Quindi io direi che sia giusto fare un'analisi interiore tutti noi per capire se davvero questa può essere la soluzione di un problema così importante che è presente ma anche che è estremamente delicato. Grazie.
Ringrazio la consigliera Signori. Altri interventi? Consigliera Galardini, prego.
Sì, buonasera a tutti. Volevo fare piuttosto un quadro del sistema attuale, visto che si è parlato dei pro e dei contro di questo sistema di controllo che a parere di questa maggioranza è totalmente inopportuno e sbagliato da applicare. Dobbiamo comunque considerare il fatto che facciamo parte di un sistema più ampio, un sistema virtuoso che è inquadrato nel sistema educativo toscano, che è considerato uno dei migliori d'Italia, e questo sistema si basa soprattutto su alcuni aspetti che sono tutti atti a garantire la sicurezza e a prevenire situazioni di rischio per i minori e per gli anziani. Innanzitutto vengono garantite, ci sono delle garanzie strutturali, quindi diciamo che il nostro sistema attuale, sia toscano sia quello che ovviamente poi applichiamo anche ad Agliana, è un sistema che garantisce l'adeguatezza degli spazi entro i quali sia i bimbi che gli anziani si muovono, quindi sono spazi in cui i bambini devono sperimentare il loro rapporto sia con il proprio fisico sia con l'ambiente in cui si trovano. L'altra garanzia riguarda la garanzia del personale, quindi non solo un personale che deve essere, e in questo mi accodo a quello che diceva la consigliera Signori, nel senso che dobbiamo investire piuttosto le nostre energie nella formazione sempre maggiore del personale, che già però oggi è inquadrata in un certo modo e quindi deve garantire determinati standard. Infatti nelle scuole per esempio è sempre garantita la compresenza e comunque è sempre attiva la relazione con i colleghi. In più c'è la figura del coordinatore pedagogico, che è una figura proprio che ha la funzione di fare dei controlli a campione negli istituti scolastici per verificare la sicurezza e il comportamento degli insegnanti. Ovviamente Agliana si configura in questo sistema virtuoso e anzi cerca di mantenere attraverso il comune, attraverso gli enti preposti, avere un'interlocuzione sempre molto attiva con quelli che sono i soggetti del sistema educativo. E inoltre esiste un patto educativo e su questo vorrei porre maggiore attenzione, perché tutti gli aspetti che ho descritto finora sono non solo abbastanza noiosi per quanto possano essere importanti, però era giusto ribadirli. Il patto educativo è essenzialmente tra il genitore e la struttura educativa. Quindi questo patto su cosa si basa? Si basa fondamentalmente sulla fiducia dell'affidare un bambino ad un sistema educativo, e se viene a mancare questa fiducia, cioè se il genitore pensa di poter affidare il bimbo ad una struttura del personale di cui non si fida e che anzi prende per partito preso, diciamo, la posizione e il pensiero del fatto che questo personale sia inadeguato e sia totalmente inaffidabile, cioè cade il sistema educativo e cade il progetto educativo, cade il nostro sistema educativo in questo momento, se pensiamo questo. E questo è soprattutto pericoloso per il bambino, perché come diceva la mia collega Elena, il bambino si abitua al fatto che essere controllati sia normale, e questo crea dei forti squilibri a livello educativo, ma anche di crescita, e sia nella sua educazione sia nel rapporto con gli altri. Quindi questo, diciamo, per ribadire a livello un pochino più concettuale quello che è il pensiero di questa maggioranza verso questi sistemi di controllo. E quindi appunto affermiamo la nostra idea di non essere assolutamente d'accordo con l'attuazione di questi sistemi.
Grazie alla consigliera Gallardini. Altri interventi? Direi che allora possiamo iniziare per le dichiarazioni di voto separatamente. Prego, Franceschina, già intervenuta? Sì. Sì, per la...
Allora, io volevo precisare una cosa. Questa mozione è un'impegnativa, cioè vuole aprire un percorso condiviso con tutte le forze. Quindi questo è un voler dire: si accettano le telecamere oppure non si accettano le telecamere. Mi pare di aver capito che la maggioranza non avverte questo problema, che non ha mai letto sui giornali di maltrattamenti. Mi pare che anche qui ad Agliana siamo stati soggetti a alcuni asili a maltrattamenti, nella qui vicina Narnali, per un centro per gli anziani c'è stato altri maltrattamenti. Ora, qui non si tratta di dire di non aver fiducia o sì oppure no, qui si tratta di mettere in atto un sistema nel caso di prevenzione, solo di prevenzione. Si parla di bambini che non è educativo. Ora, mi spiegate un bambino all'asilo cosa può saperne se c'è una videocamera nascosta che non si vede neanche, che cosa può arrecare a un bambino? Mi sembra qui che non si voglia affrontare il problema. Io dico solo, se succederà qualcosa come è già accaduto, voglio sapere chi sarà il responsabile di questa cosa. Oltretutto si parlava di webcam sono una cosa, e video sorveglianza a circuito chiuso è un'altra cosa. Ripeto quello che ha detto il garante della privacy, che ha detto che se i circuiti sono, se le video di videosorveglianza sarà a circuito chiuso, non c'è nessun pericolo per quanto riguarda la privacy. Poi volevo rispondere alla consigliera Lafieri quando dice per il discorso economico. Allora, in questa mozione si dice solo di installare, poi questo percorso per quanto riguarda i costi, questo si possono benissimo affrontare in commissione e arrivare insieme tutti a decidere un percorso. Quello che voglio chiedere oggi l'impegnativa se si accettano le videocamere, le videosorveglianza oppure no. Grazie.
Grazie consigliere Franceschina. Passiamo allora alle dichiarazioni di voto per quanto riguarda la prima proposta. Consigliere Ciottoli ha diritto a essere l'ultimo in quanto proponente della mozione. Consiglieri capigruppo, prego. Consigliere Guercini, grazie.
Il voto del nostro gruppo è contrario, come aveva spiegato prima la consigliera Pieri, per il semplice motivo che, a parte, noi riteniamo che sia un argomento talmente delicato che andrebbe affrontato e chiarito nei minimi particolari in una commissione, soprattutto capendo la parte normativa, legislativa, cosa ci può permettere di fare e non fare. Poi dopo si fanno le valutazioni di quello che si vuole fare o no, però già qui si sta aspettando che esca una legge e quindi credo siano discorsi un po' troppo prematuri da fare in questo Consiglio Comunale. Sicuramente non siamo assolutamente d'accordo sul fatto che questa videosorveglianza debba essere accessibile a tutti. È imprescindibile, secondo noi, se dovesse essere fatta a livello ipotetico, questa tassativamente deve essere a circuito chiuso e ci può accedere solo la magistratura e le forze dell'ordine. Questo per noi è un punto inderogabile, però torno a precisare, e poi lo dirò un po' meglio nella seconda dichiarazione di voto, crediamo che sia un argomento talmente delicato che va affrontato in una commissione specifica. Grazie, quindi il nostro voto sulla prima è contrario.
Grazie consigliere Vercini. Consigliere Volterrani, prego.
No, è contrario anche il nostro, per le stesse motivazioni che diceva il collega Guercini. Io trovo che quando andiamo ad affrontare queste tematiche così importanti, oltretutto anche a carattere nazionale, dove il Comune comunque poi deve calarsi e rispettare quelle che sono le leggi dello Stato, in quanto non possiamo non prenderle in considerazione, credo, mi sarebbe piaciuto, che mi sarebbe piaciuto da parte dei proponenti di dare un'indicazione, dice, propongo che questo argomento della violenza, di quanto accade negli asili e nelle altre strutture venga portato in commissione. Credo che forse fino alla noia ne parlo sempre, però poi secondo me il modo migliore è il confronto in commissione e poi trovare una soluzione, anche perché magari arrivare direttamente in Consiglio Comunale con una mozione già preparata, sigillata, pronta da votare, mi sembra di difficile attuazione. Quindi il nostro voto è negativo. Grazie.
Se consigliere Volterrani. Consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Se posso faccio la dichiarazione di voto su ambedue le mozioni, o perlomeno una riflessione unica, ecco, poi magari l'espressione di voto la distingo meglio. No, parto dal fatto, dall'intervento del consigliere Franceschina, che comunque ci terrei a precisare che e riguarda un po' anche tutto l'andamento e i lavori del Consiglio Comunale, che comunque sia, quando si discute della bontà di un provvedimento, di una proposta, e mostrarsi contrari ad essa non vuol dire certo fregarsene dei problemi e non rendersi conto di certi fatti accaduti o comunque della sensibilità che ha la cittadinanza su di essa. Ecco, questo ci tenevo a precisare, siamo qui a proporre soluzioni, poi si discute nel merito e un no ad una proposta non vuol di certo dire fregarsene altamente del tema in discussione. E Detto questo, anche quando lei affermava che comunque lei ha proposto una determinata soluzione, poi l'aspetto economico è in qualche maniera secondario, comunque può essere studiato in seguito. Ecco, su questo ragionamento noi non siamo tanto d'accordo, perché comunque è una scelta importante, una certa incidenza economica la richiede, e questo insomma grava un po' sul bilancio comunale. Non possiamo certo prendere in considerazione di votare un determinato atto prima di avere uno studio di fattibilità o comunque una certa stima di quanto esso possa comportare a livello di bilancio comunale. Dopo questi brevi incisi mi rifaccio un po' dal punto di vista normativo e legislativo, che è a dir poco chiaro, no? In merito a questo ambito. Sicuramente ci si rifà, e vengo in particolare alla mozione 18, che abbiamo ben capito la differenza da quella della proposta del 5 Stelle, perché se quella del Movimento 5 Stelle chiedeva comunque un'installazione di telecamera a circuito chiuso, poi magari il consigliere Ciottoli nella propria proposta impegnativa chiedeva un altro tipo di installazione che avesse anche un fine a livello educativo, non mi corregga se non sbaglio. E lì mi rifaccio subito all'espressione del garante della privacy, come si citava prima, del 2013, dove si è espresso con l'illiceità dell'installazione di un sistema di videosorveglianza tramite webcam in grado di consentire ai genitori il controllo a distanza dei propri figli minori durante il periodo di permanenza in asilo. Sempre dal punto di vista normativo, però c'è anche un punto da considerare, quello che è presente all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, e questo vale per ambedue le proposte, perché all'articolo 4 si dice appunto che gli impianti di controllo a distanza delle attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze produttive, per la sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale. Detto questo, volevo dire appunto che abbiamo anche, cioè non cogliamo tanto l'opportunità di andare a sommarsi all'attività giudiziaria, perché comunque anche in presenza di fatti gravi che sono successi purtroppo anche sul nostro territorio, abbiamo visto che comunque in presenza di una denuncia di fatti, comunque il processo e il decorrere dell'attività di indagine comunque giudiziaria ha il proprio decorso e porta comunque a dei risultati e a stabilire appunto se il fatto sussiste o meno e trovare i diretti responsabili. Per ultimo appunto ci tengo a ribadirlo anche il punto dei diritti, no? Perché se prendiamo in particolare ora, le mozioni non si riferivano solamente agli asili nidi ma anche a RSA, però se pensiamo principalmente alla vita di un bambino, il bambino poi è l'adulto di domani, e a parer nostro l'installazione, anche se a circuito chiuso, permanenti di telecamere di videosorveglianza, sia un po' in contrapposizione con quei diritti umani sanciti a capo di ogni singolo individuo, e quindi non perché il bambino diciamo fino a una certa età non è accompagnato anche in delle scelte da un adulto, come giusto che sia, però e gli spettano gli stessi diritti umani sanciti per ogni essere umano. E quindi per tutto quanto detto, insomma, ribadisco il voto contrario sia alla proposta numero 1 all'ordine del giorno che al numero 2.
Consigliere Manetti, invito il consigliere Bartoli. No, la Franceschina, Bartoli delega come capogruppo consigliere Franceschina per la dichiarazione di voto. Prego.
Inizio a fare la dichiarazione di voto per quanto riguarda la mozione del consigliere Ciottoli. Sì, allora, della prima proposta, allora, condivido gli intenti, però nel merito sono contrario per quanto riguarda la possibilità che le immagini possano essere fruibili anche dai genitori e da altre persone. Quindi per me, per questo discorso, il voto è contrario.
Grazie consigliere Franceschina, conclude le dichiarazioni di voto sulla proposta numero 1, il consigliere Ciottoli, prego.
Allora, ho fatto già una premessa che questo è stato presentato di giugno, dove a settembre c'è stato un incontro dove c'erano stati i presenti dei professionisti in merito, quindi nell'ambito della discussione è emerso tante cose che diciamo non è la mia conoscenza. Però qui si parla di sistema educativo fallito, si parla di non di videosorveglianza perché è ineducativo, quindi continuiamo allora a far finta di niente. È successo un caso a Quarrata, poi a caso dopo 15 giorni è successo a Agliana, poi è successo, come ha citato, a Narnali, poi è successo a Milano, è successo a Roma, quindi e facciamo finta di nulla. Cioè io non ho la presunzione di stasera di presentare una mozione che tra l'altro condivido, che cioè, bisogna essere molto oculati anche nello specifico delle leggi normative e tutto, però credevo perlomeno che fosse preso in considerazione, fatto una commissione, magari invitato anche gli specialisti del caso della privacy per quanto riguarda anche l'autorità pubblica, educatori, dipendenti e quindi avere un confronto a 360 gradi, perché poi tra l'altro normalmente siamo abituati noi un po' il popolo italiano, no? Prima si fa scappare voi e poi si chiude le stalle, quindi la proposta era in comunque la maniera di iniziare un percorso e di parlarne e di vedere da arrivare in fondo a costruire qualcosa di valido e sicuro. D'altronde i dipendenti, se hanno anche la telecamera, io voglio dire, qual è il problema? Io se non ho nulla da nascondere, cosa mi danno? Quindi, cioè, però ecco, l'intento mio era di portarla a conoscenza queste problematiche che continuano a svilupparsi su tutto il territorio nazionale, però si continua a parlare e non si fa nulla per reprimere. Ho finito.
Ringrazio il consigliere Ciottoli. Dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento numero 1 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale per l'attuazione di un sistema integrato di videosorveglianza negli asili infantili e RSA del Comune. Invito i consiglieri per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva a maggioranza. Voti favorevoli 1, contrari 14. Passiamo alle dichiarazioni di voto della proposta numero 2, prego. Porterani.
Grazie Presidente, no, per le stesse motivazioni per cui abbiamo votato contrario alla mozione del consigliere Ciotto, la stessa cosa avviene per quella del Movimento 5 Stelle. Ci tengo però a precisare, così come ha già fatto il consigliere Matteo, che non è detto che quando si vota contro uno non ha coscienza del problema. Il problema è sicuramente un problema importante e ne riconosciamo la valenza, proprio per questo magari ne chiediamo un'analisi un po' più dettagliata, come aveva già annunciato la consigliera Pieri o come detto anche da altri della maggioranza. Per cui il nostro è un voto contrario, però è un voto che vuole in qualche modo continuare ad approfondire in maniera diversa, in luogo diverso, un problema serio e reale come quello esposto giustamente dalla mozione del consigliere Ciottoli e del consigliere La Franceschina. Quindi da parte nostra c'è massima attenzione al problema, lo vorremmo soltanto sviscerare e lavorare in maniera diversa per trovare una soluzione che sia in linea con le leggi dello Stato italiano e che tuteli i bambini, ma che tuteli anche tutte quelle persone che sono la maggior parte, perché sennò poi alla fine purtroppo diventa un atteggiamento populista, di tutti quegli insegnanti delle scuole medie, delle scuole elementari, delle scuole materne, delle persone che lavorano con gli handicappati, che lo fanno con grandissima professionalità, grandissimo bene e grandissima attenzione nei confronti delle fasce più deboli, che sono i bambini
e i portatori di handicap. Ecco, anche nel rispetto loro sarebbe il caso di trovare tutti quanti insieme una soluzione che sia anche a tutela delle persone che tutti i giorni fanno un lavoro faticoso e impegnativo, necessario e indispensabile alla nostra società. Grazie.
Grazie, consigliere Volterrani. Consigliere Corcini, prego.
Come avevo anticipato nell'intervento precedente e come aveva anche un po' anticipato la consigliera Pieri, noi avevamo chiesto proprio da parte di tutto il Consiglio Comunale il ritiro di questa mozione per essere discussa in commissione, perché non possiamo in qualche maniera dargli un voto favorevole, in quanto abbiamo ancora da sviscerare le situazioni normative che saranno in divenire, che dovranno, si spera, il più breve tempo possibile dovranno chiarire la situazione, e quindi andare a approvare una mozione su un terreno ancora così instabile, perché finché non è chiara la normativa non si può andare a prendere una decisione e poi non poterla rispettare perché poi te lo impediscono di poterlo fare. Crediamo che questa mozione debba essere ritirata, debba essere approfondita in commissione, ripetiamo nuovamente, e affrontiamo questo discorso qua di questa problematica. Poi nella commissione ognuno tirerà le proprie file, se c'è l'accordo con tutti si procederà verso una strada, però il mio invito è proprio verso la maggioranza di affrontare il tema, perché in questo caso il 5 Stelle e Ciottoli e Fratelli d'Italia hanno dato due soluzioni simili ma diverse allo stesso tempo. Ci potrebbero essere altre soluzioni per cui il Comune può in qualche maniera intraprendere in qualche maniera delle azioni che possono in qualche maniera prevenire tali situazioni o in qualche maniera favorire una migliore didattica. Per cui il nostro voto è contrario e a questa mozione per i motivi elencati in precedenza. Grazie.
Grazie consigliere Corcini. Consigliere Ciottoli per la dichiarazione di voto.
No, io invece la voto favorevole per il semplice motivo, come ho detto avanti, qui c'è la paura di discutere e di portare a conoscenza e anche di sviluppare qualsiasi altre delle idee, dei progetti. E quindi il vostro no di non portarlo in commissione è scaturito da parte mia, indipendentemente che faccia io la mozione o la faccia 5 Stelle, è evitare di non parlare, quindi evitare in comunque maniera di non fare niente, perché non fare niente non si sbaglia e quindi non si crea problematiche magari più grosse di voi, quindi, e di conseguenza non ne volete portare a conoscenza di tutto questo. Quindi il voto mio è favorevole alla mozione presentata da 5 Stelle per quello che ho detto.
Grazie consigliere Ciottoli. Consigliere Franceschina per la direzione del voto, grazie.
Sì, allora volevo fare prima una precisazione e rispondere al consigliere Manetti quando mi parla di costi. Ora, iniziare subito a parlare, la prima cosa, di costi quando si tratta del benessere di un bambino, della tutela di un bambino, andare a parlare di costi mi lascia un po' perplesso. Oltretutto vedo che sempre la deputata Gianmanco in commissione ha fatto una proposta con il quale vogliono accantonare 5 milioni l'anno per 3 anni, quindi sarà totalmente a carico dello Stato questa videosorveglianza. Detto questo, volevo anche precisare i tempi, quando parla di tempi. Dal momento in cui viene sollevato il problema da parte di un minore, dal momento in cui vengono installati le videosorveglianze, dal momento in cui si vanno a registrare, si vanno a riguardare, passano mesi e mesi, per non dire anni in questo caso. E pensiamo a un bambino o a dei bambini maltrattati che subiscono questo per mesi e mesi. Ecco, non vorrei che fosse mio figlio oppure figlio di qualche un altro. quando poi voglio fare una presentazione di Polterrani parla di tutela delle persone che lavorano in questo settore, giustissimo, ma come ripetuto queste videosorveglianze hanno una doppia valenza e tutelano anche, come ha detto anche il collega Ciotto, e tutelano anche chi ci lavora. Quindi un altro discorso, chi ci lavora lì dentro e fa bene il suo lavoro, non vedo che paura abbia o che pericolo ci sia, anzi, ripeto, una doppia valenza. E detto questo vorrei fare una proposta, vorrei, se me la consentite, fare una sospensione per poter, visto che abbiamo una mozione, come avete esposto, sentita anche dalla maggioranza, quando si parla di minori, di fare una sospensione e decidere se la possibilità di portare questa mozione, come quella dei Ciottoli, entrambe, proprio per tenere alto il discorso e non lasciarlo, non abbandonarlo, di portare in commissione queste mozioni e affrontare il tema in una commissione che si può tenere a breve, insomma, quando vediamo un pochino, per poter affrontare tutti insieme e cercare di raggiungere, anche in attesa che a breve dovrebbe esserci al governo, insomma, dovrebbero decidere determinate cose e prendere dei punti di vista, dei punti comuni, insomma, si può affrontare tutti insieme in commissione.
Grazie consigliere Franceschina. Ora, in merito alla sua proposta, io non... Sì, prego.
No, mi permetto di rispondere alla Franceschina perché ha chiesto la sospensione, comunque intendo riguardi comunque la sospensione alla convocazione dei capigruppo, no? Credo che comunque non sia necessaria la sospensione anche perché è una decisione che può prendere in completa autonomia il consigliere La Franceschina se ritiene che in quest'aula e in questa data non sia stata sviscerata la questione. La maggioranza non si è mai sottratta ad una discussione all'interno della commissione, anche se la proposta veniva fatta comunque da una componente dell'opposizione. C'era un punto all'ordine del giorno, due molto simili, e noi eravamo chiamati quest'oggi ad esprimere un parere e a organizzare e intraprendere una discussione in merito a questo. Abbiamo espresso la nostra opinione cercando di motivarla, però comunque sia non opponendosi a ulteriori riflessioni in merito. Ecco, io ritengo che la sospensione sia superflua proprio per questi motivi, perché se i consiglieri di opposizione, come legittimo, ritengono che la discussione debba essere ulteriormente approfondita, che ritirino le proprie mozioni e richiedano la convocazione dell'apposita commissione.
Ringrazio il consigliere Manetti e devo dire anche che questa era la mia linea di condotta che stavo assumendo con l'intervento, nel senso che qui si tratta di, a questo punto, non di sospendere perché, cioè, i tempi, no, sono abbastanza stretti e le mozioni sono diverse, ma di chiarire, quindi l'invito ora, la volontà da parte del consigliere Manetti mi sembra stata molto chiara, di chiarire se c'è il ritiro e quindi io potevo mettere ai voti poi il passaggio di queste due mozioni in commissione. Questo era il mio punto. Consigliere Franceschina, una breve battuta, non vorrei, ecco, generare un grazie.
Molto semplicemente perché c'era già stata la dichiarazione di voto contraria, quindi presumiamo non si potesse, quindi io ribadisco il discorso, io la ritiro, il nostro gruppo la ritira, in funzione però che venga convocata più presto la commissione inerente.
Ma io non lo so, cioè no, non è che lo so, è stata la prima premessa che ho detto, cioè
scusa, grazie, quindi la mozione è ritirata, non procedo alla votazione e passaggio in commissione perché mi sembra è già stato deciso, quindi ringrazio. Un'altra volta direi, io avevo, la consigliera Pieri l'aveva detto fin dall'inizio, nel senso quando qualche consigliere vuole ritirare Pottaglia lo dice, si può mettere anche la votazione e si procede senza perdere del tempo. Va bene, grazie. Signor Bartoli, ora basta, è chiuso questo argomento. Proposta numero 3. Proposta numero 3 all'ordine del giorno. Mozione presentata dal gruppo consigliare Partito Democratico in merito all'applicazione della transazione fiscale ai tributi locali. Illustra la mozione consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. Cercherò di fare un breve riassunto e poi di passare subito alla lettura dell'impegnativa. Tale mozione ha come obiettivo quello di sollecitare più che altro l'avvio di una discussione che ricerchi di modificare l'attuale normativa nazionale in materia di transazioni fiscali, prevedendo l'estensione di essa anche ai tributi che riguardano la regione e gli enti locali. La normativa vigente, come dicevo, non prevede questa possibilità per le aziende debitrici nei confronti di regioni e amministrazioni locali di concordare una transazione fiscale. Questo fatto appare non solo oltre che a creare disparità in questo senso in merito di tassazione, alla fine costituisce anche un danno materiale sia per le casse degli enti pubblici che difficilmente riescano a recuperare i crediti, sia per le imprese debitrici che non sono in grado di rispettare gli impegni fiscali assunti, nella maggior parte dei casi per problemi di crisi economica. Per questo noi crediamo che sia una cosa di buon senso pensare ad una modifica appunto della legislazione attuale nazionale, mettendo in condizioni sia le regioni e i comuni di recuperare almeno una quota parte dei crediti e nel contempo fornendo anche una boccata d'ossigeno alle aziende in crisi. Per tali motivi si chiede a questo Consiglio di impegnare questa amministrazione, considerato quanto espresso in narrativa, a inviare il testo della mozione al Governo e al Parlamento al fine di avviare una discussione in merito affinché si possa arrivare all'approvazione di una specifica modifica normativa finalizzata ad estendere la possibilità di ricorrere all'istituto della transazione fiscale di cui all'articolo 182 terzo del Regio Decreto del 16 marzo del 42 numero 267, legge fallimentare, anche per i tributi regionali e locali. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Manetti, iniziamo la discussione in merito. Consigliere Franceschino, prego.
Allora, io spero vivamente che sia stata, diciamo, una dimenticanza oppure una svista da parte del capogruppo Manetti, perché vorrei ricordare che in data 15/6 del 2016, quindi ora è poco, è stata approvata una mozione del Consiglio regionale toscano ed approvata all'unanimità proprio riguardo a questo tema. Quindi mi sembra un po' superfluo il portare questa mozione in un consiglio comunale quando già a livello regionale tutte le forze politiche, comprese la nostra, tutte all'unanimità, hanno appoggiato e hanno consentito a questa cosa. Quindi chiedo il ritiro per non perdere tempo in fase di consiglio. Grazie.
Grazie consigliere Franceschina, altri interventi. Consigliera Gallardini, prego.
Sì, io vorrei rispondere al consigliere da Franceschina che quando si porta un argomento in questo consiglio è sempre bene discuterne, a prescindere dal fatto che ne abbiano già discusso in consiglio regionale o in Parlamento. Il Consiglio Comunale serve proprio a questo, ne discutiamo in questa sede, in ambito comunale, semplicemente non è mai una perdita di tempo portare un argomento in discussione, tante volte lo fate voi con argomenti che portate in Parlamento e in altre sedi, quindi mi sembra proprio inopportuna questa richiesta.
Grazie consigliera Gallardini, consigliere Manetti, prego.
sì, da proponente sfrutto il diritto di replica, poi mi taccio fino alla dichiarazione di voto per spiegare un attimo questa cosa, che questa mozione è nata da una condivisione a livello di giovani amministratori appartenenti al Partito Democratico, a suo tempo anche questa, come le mozioni che l'hanno preceduta, erano abbastanza, diciamo così, datate. Comunque è un lavoro che viene è stato prodotto qualche mese fa, e quella approvata all'unanimità in Consiglio regionale è l'equivalente di questa, e non è certo il fine di una campagna e comunque di una riflessione su questa tematica, perché la mozione è stata condivisa, come dicevo, da amministratori, giovani amministratori locali, che poi hanno trovato il proprio supporto anche nelle proprie rappresentanze a livello regionale. Poi il fine ultimo di questa discussione si spera che si esaurisca appunto quando passerà a livello nazionale, e che si discuta effettivamente di una modifica alla legge fallimentare vigente. Ecco, questo un po' per spiegare, non è stata né una dimenticanza ma solamente il decorrere dei tempi, e non credo sia superfluo discutere oggi esclusivamente per il fatto che sia già stata approvata in Consiglio regionale, perché quella era solamente un supporto e un eco lecito e giusto chiesto da noi giovani amministratori con i propri rappresentanti regionali.
Grazie consigliere Manetti. Continuiamo. Se non ci sono altri interventi, si passa alle dichiarazioni di voto. Passiamo alle dichiarazioni. Sì, per ultima lei, quindi rappresentanza del gruppo di maggioranza. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consiglieri capigruppo o delegati.
Grazie. No, vabbè, io come obiettivo Agliana mi astengo, perché come sempre ribadisco che tra tutti i problemi che abbiamo su Agliana, che sono poi quelli che dovremmo in qualche modo provare a risolvere o trovare delle soluzioni, o almeno se non altro portare all'attenzione, questo è sicuramente un problema più che altro nazionale, e quindi che poco inficia la nostra attività per la soluzione, quindi io mi auspico sempre di discutere in Consiglio Comunale di problemi di Agliana e non di cose più grandi, per cui il mio gruppo si astiene. Grazie.
Grazie consigliere Volterrani. Altra dichiarazione di voto? Consigliere Ciotto, prego.
Anch'io è uguale, perché uguale al mio collega Volterrani, anche perché se si vede sugli 8 punti che è stato portato stasera all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, ce ne sono 7 che parlano di problematiche legate al territorio. Questo credo sì, è bene portarlo per essere a conoscenza, ma ci sono delle priorità, proprio per Agliana, e questo secondo me non ne va a beneficio proprio per i nostri cittadini, per il nostro territorio.
Grazie consigliere Ciottoli. Consigliere Guercini, prego.
Allora, per quanto riguarda il merito della mozione, il nostro gruppo è favorevole negli intenti che si propone, è ben articolata e specifica bene la tematica della transazione fiscale e la richiesta che questa si in qualche maniera venga esportata anche per i tributi locali, non solo per il resto, quindi il nostro gruppo è favorevole, però è anche vero che forse sarà stato un problema che si sta discutendo delle mozioni che sono un po' passate e tutto, ha perso molto della sua efficacia, perché quando una mozione uguale viene approvata in un consiglio regionale forse era meglio se si riusciva a fare l'opposto, nel senso a discutere a noi, a approvarla e poi si sarebbe andata in consiglio regionale, discussa, approvata, anche perché così sono temi nazionali. Quando è stata un po' discussa e approvata e approfondita in consiglio regionale, il nostro passaggio, seppur sempre importante quello del consiglio comunale, cioè di sviscerare le questioni, di discutere, di approfondire, dibattere, perché è un po' il cuore pulsante della democrazia nel nostro piccolo comune, la riteniamo superata. Non per questo non giudichiamo favorevole il suo contenuto e ci auguriamo che il governo nazionale, quindi tutte le forze politiche, date che si sono espresse anche a favore nel consiglio regionale, riescano in qualche maniera a risollevare la questione sia per le aziende, sia per le aziende che in qualche maniera possono ottenere uno strumento in più per dilazionare i propri debiti verso lo Stato, e sia per recuperare risorse fondamentali per le nostre casse. Grazie. E voto favorevole, sì.
Consigliere Bartoli, prego.
Sì, è un po' come votare per la pace nel mondo questa mozione. Siamo certamente consapevoli che è un tema importante e che deve essere portato all'attenzione del Parlamento. È un po' superfluo e passata come nei tempi questa mozione, comunque il nostro gruppo ritiene una tematica da esporre ai livelli, ai piani alti, diciamo, quindi il nostro voto è favorevole.
Ringrazio il consigliere Bartoli. Quindi dopo le dichiarazioni di dichiarazione di voto per il gruppo signori, grazie.
Sì, no. Per precisare innanzitutto che questa è una tematica che ha risvolti anche su Agliana, ovviamente, perché va ad aiutare quelle imprese che sono in crisi, e credo che almeno che Agliana non ci siano imprese in crisi, questa sia di aiuto anche a loro. È ovvio che dobbiamo passare a livello nazionale per poter avere effetti anche a livello locale. No, non è questione di aumentare il PIL, è questione di aiutare le... che c'entra il lavoro. C'entra qui di risolvere un problema per le imprese anche del nostro paese, quindi ora tutta questa cosa nazionale che non ha risvolti sul nostro territorio non la comprendiamo. E poi comunque ribadisco che questa è una mozione che vuol far sì che anche il nostro comune dia un supporto a livello nazionale, quindi dia la sua voce a governo e Parlamento, oltre a quello che già fa la Regione e che già ha intrapreso la Regione Toscana giustamente in approvazione della mozione uguale alla nostra. Grazie.
Grazie. No. Si procede alla votazione. Quindi dopo la dichiarazione di voto pongo in votazione il provvedimento numero 3 all'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Partito Democratico in merito all'applicazione della transazione fiscale ai tributi locali. Invito i consiglieri per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 13, contrari nessuno, astenuti 2. Si procede per la quarta proposta, mozione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale di condanna e commemorazione dei drammatici fatti di Dhaka e Nizza, comunità islamiche fondamentaliste e integraliste nel territorio comunale. Contrasto alle azioni di terrorismo integralista islamico. Invito il consigliere Ciottoli a esporre la mozione, grazie.
Allora, la mozione anche questa è datata di luglio, quindi è all'interno della mozione che il Presidente si richiedeva un minuto di raccoglimento in memoria alle 10 connazionali trucidati, come tutti sapete, gli 80 francesi dietro a quegli tragici eventi. Allora io andrei, io andrei a leggere la mozione perché a mio avviso va letta. Gentile signor Sindaco, la presente mozione scaturisce all'attenta considerazione sui drammatici fatti di cronaca dei connazionali trucidati in Bangladesh dai fanatici islamici e dagli analoghi verificatosi in altre parti del mondo che attestano la recrudescenza della guerra di civiltà, incardinata tra il mondo europeo e l'altro classificabile come blocco islamico fondamentalista. È ubiquitario e occulto perché rappresentato da vere e proprie cellule dormienti che diventano all'improvviso delle falangi armate impazzite, sostenute dalle più truci fanatismo. Questa realtà sociale fonda le sue ragioni esistenziali sull'attuazione sistematica dei dogmi fondamentalisti, emanata dalla visione radicale di un Islam dove la politica e la religione sono profondamente intrecciate e identificabili nel wahhabismo della fratellanza islamica, promosso da varie sigle associative, distinte sulla carta, ma tutte riunite nell'azione di attacco a efficienza militare contro l'anima delle democrazie occidentali. La popolazione attiva prova, ne sono bersagli dei vari e ripetuti attentati terroristi registrati contro cittadini inermi, sterminati in maniera atroce e inarrabile. Il riformismo, spesso sbandierato da queste entità sociopolitiche, non significa rinnovamento, bensì il restauro della purezza delle origini, ossia di una ortodossia ultraconservatrice che si esplicita in una rivendicazione della contrapposizione religiosa più fanatica, catalizzata in modo presuntuoso da gesti di profondo odio esistenziale che esita in trucide azioni di terrorismo. I fatti che si sono verificati in questi ultimi tempi non permettono a nessuno di limitare l'attenzione agli aspetti sociali folcloristici delle cronache, qualora sia ravvisabile, ma obbligano ad alzare il coperchio della pentola nel mondo islamico integralista fondamentalista, caratterizzato da una crescente virulenza offensiva di chiaro stampo terroristico. Sulla circostanza di particolare eminenza lo stesso giornalista Enrico Mentana, che ha denunciato come, a seguito di queste drammatiche notizie di cronaca, l'Islam moderato abbia taciuto. Questa circostanza dia un impegnato questo gruppo di opposizione a proporre la presente mozione, certo della crescente saturazione del territorio di varie entità islamiche, travestita da moderazione e da condivisione apparente, con il rispetto delle tradizioni e modelli di vita praticate nel blocco culturale europeo. Paradigmatica sul punto in cresciosa dimissione della consigliera metropolitana del PD Ismail, con la sua denuncia, Milano nella Repubblica, crona del 27 giugno 2016, che ha aperto una finestra sulla promiscuità sussistente all'interno delle forze politiche della sinistra, allarquanto denuncia che il PD milanese ha scelto di interloquire con la parte minoritaria ortodossa ed oscurantista dell'Islam, chiudendo il dialogo alla parte positiva e progressista che esige la separazione tra politica e religione e sostiene il ruolo della donna musulmana in un'ottica di consapevolezza dei propri diritti e doveri di cittadina. Per questo motivo il gruppo di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale chiede l'attenzione al Consiglio Comunale e all'amministrazione a prendere responsabilmente atto delle conseguenze di cronaca e disporre delle opportune contromisure che servono a caratterizzare più forte la condanna, contrasto, repulsione dell'integralismo islamico fondamentalista, ovvero di tutte le persone che sono portatrici in modo diretto o indiretto di fattori di odio e terrore, e così di limitare e impedire ogni loro attività o organizzazione sul terrorismo sul territorio comunale, anche specificamente riferibile all'organizzazione nota come ISIS, Stato Islamico, Iraq e Siria, un enorme franchising del terrore con dimostrati tentacoli diramati nei settori delle società più inattesi perché insoliti. Questo consigliere è ben consapevole del futuro del paese orientato inevitabilmente verso una società multirazziale e per questo propria di molteplici espressioni culturali e diverse professioni religiose, ma ribadisce la tutela e la preservazione dei valori fondanti, primo di quale la cultura liberdemocratica, di cui possiamo dirci tutti accomunati nelle due dimensioni, questi sì fondamentali di patria e nazione, ovvero di una civiltà tesa alla difesa dei valori fondanti, assoluti, qual è la parità di genere, la libertà di professione religiosa e la tutela della dignità delle donne, ma soprattutto delle giovani adolescenti. L'argomento che si sostiene sul piano storico è datata presa di posizione della scrittrice Talisma Nesrin, non ha bisogno di essere povero, ignorante o frustrato per diventare un terrorista islamico, si passa all'Islam. Questo gruppo consigliare, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, è dunque sensibile alle evidenze delle cronache che attestano la spaventosa recrudescenza delle iniziative dei terroristi, che come dimostra la vicenda del PD milanese, tendono a infiltrarsi sempre più nelle gangli della società civile come cancro diffuso. Tale minaccia è crescente e costante e se ne dovrà contromisurare di carattere coercitivo, vedrà travolgere le nostre realtà sociali, schiacciate in una malintesa apertura d'accoglienza con tolleranza, di pratiche che fondano sulle mistificazioni equivocabili, sulla multiculturalità e sulla più logica, appropriata e inadeguata interlocuturale, che prevede necessariamente il rispetto delle comunità autoctone che ospitano quelle immigranti. Per questi motivi si impegna la Giunta e il Sindaco, preliminarmente ad ogni considerazione di indirizzo politico, a provvedere con dichiarazione una condanna drammatica della vicenda di Dacca e di Nizza. Richiede al Consiglio Comunale l'approvazione della mozione dell'ordine atta a regire ad approvare uno specifico protocollo dei fenomeni di infiltrazione sociale da parte degli islamici fondamentalisti, e ciò provvedendo a disporre norme attuative e regolamenti atti a prevenire la diffusione di insegnamenti islamici integralisti, ovvero adottare le seguenti iniziative. 1. Il contingentamento delle licenze commerciali a soggetti extracomunitari che sarà negato a coloro che non hanno la cittadinanza italiana e non risiedano nel territorio da almeno 5 anni. Questa misura dovrà associare o una caratterizzazione di aree al centro commerciale naturale, avendo lo scopo di impedire una concentrazione di attività commerciali estranee alla tradizione locale, ovvero aree proprie di caratterizzazione culturale eticamente o razzialmente definite con lo sviluppo di ghetti sociali, fucina di integralismo. 2. Interdizione all'intero territorio comunale alla costruzione di moschee e analoghe strutture di formazione islamica, naturalmente conosciute come madrasse. 3. Attuazione di un protocollo di amministrazione di cittadini extracomunitari ai registri dell'anagrafe che impegni a dichiarare e sottoscrivere in forma solenne agli effetti della richiesta di cittadinanza la condanna di rifutazione a tutti gli atti di terrorismo causati da formazioni islamiche che vengono reintegrati in ogni parte del mondo, ovvero che li impegni a ripudiare ogni forma di terrorismo indistintamente. 4. Che il rispetto delle norme e indirizzo legislativo nazionale si prevede a istituire un regolamento comunale da polizia atto a vietare di celare o travisare il volto, comunque rendere impossibile il riconoscimento personale in luogo pubblico aperto al pubblico anche mediante caschi protettivi o indumenti accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, queste semplicemente velature parzialmente tipo il burka o il niqab. Vorrei ultimamente portare anche a conoscenza dell'atto che è successo in questi giorni di quella ragazza musulmana che è stata data a fuoco perché semplicemente è stata respinta, cioè ha respinto il colui che aveva fatto le varie avanze, però non ho sentito da nessuno un atto di condanna, anche dalle femministe di sinistra che da sempre sono state combattive per i diritti e parità, e questo ci fa riflettere, e questo vi deve far riflettere.
Consigliere Sciottoli, invito il consigliere a iniziare la discussione, grazie. Consigliere Guercini.
È una mozione che per tutto quello che c'è scritto e per anche la problematica che solleva, credo andrebbe discussa per non so quante ore, però parto da una prima considerazione. Il primo fatto è che praticamente sia per le richieste sia anche per le permesse, la cosa che mi interessa di più è nelle richieste, si basa su una realtà che non è la nostra, nel senso, a parte che condividere o non condividerle, e poi spiegherò cosa ne penso delle singole richieste, alcune credo siano completamente fuori luogo, prese, riportate qua da una realtà come può essere Milano, la nostra, che è completamente diversa, quasi significa anche non conoscere un po' il nostro territorio. Credo che tutto si può dire, ma che no, le comunità di stranieri che sono presenti nel nostro territorio non siano per la maggior parte integrate, ne è la dimostrazione anche la festa dei popoli che si tiene ormai da tanti anni durante giugno, lo dimostra il fatto che anche intorno all'attività parrocchiale della Chiesa di San Piero vi è una grande comunità di persone extracomunitarie che attingono a corsi per imparare l'italiano, per imparare le donne, per imparare a parlare italiano, e perché sono soprattutto quelle che hanno più difficoltà a integrarsi. Quindi è la prima considerazione che faccio. La seconda è che in qualche maniera si vuole affrontare un problema come quello del terrorismo e quasi con l'arma del dire combatto in qualche maniera l'odio con, tra virgolette, con altro odio, cioè non si cerca in nessuna maniera di dare in qualche maniera, di trovare forme di integrazione ma di segregazione. Non credo che alcuni di questi provvedimenti, come il contingentamento delle licenze commerciali o l'impedire, per esempio, non è una questione di Agliana, perché non credo ce ne sia per ora una comunità abbastanza numerosa da richiedere, per esempio, la costruzione di luoghi di culto. Cioè, se prima si dice di difendere la libertà religiosa, è quello che deve fare uno Stato laico, cioè difendere la libertà religiosa di chiunque, quindi qualunque religione, non può impedirgli di costruire i propri luoghi di culto, anche perché se glielo impedisci, bene o male, loro faranno, chi se lo vede impedito, professa in luoghi in qualche maniera abusivi, che possono essere anche pericolosi, perché ci possono essere delle tante persone che si ritrovano in luoghi che a livello di sicurezza non rispettano, non possono rispettare la sicurezza, quindi si possono creare degli incidenti, però in qualche maniera si vuole segregarli, e questo credo che sia la strada completamente sbagliata. È fatto di oggi che un terrorista siriano è stato arrestato in Germania perché è stato completamente fermato dalla comunità siriana tedesca, quindi in qualche maniera ci sono tante esperienze di integrazione che funzionano, sono quelle che vanno per la maggior parte. Poi non questo significa che un problema c'è il problema del terrorismo, c'è il problema del fondamentalismo islamico, c'è il fatto che una religione viene in qualche maniera interpretata in maniera completamente sbagliata e viene portata le persone ad odiare chi non la professa come loro, però i primi nemici per i fondamentalisti islamici sono proprio i musulmani che non rispettano quelle idee fondamentalismo che loro professano. Quindi credo che un po' tutto quello che si indica in questa mozione qui vada in un'ottica completamente sbagliata, un'ottica in cui si vuole segregare, si vuole in qualche maniera differenziare, dire sì, io rispetto la libertà, rispetto il fatto che siamo una democrazia, una libera democratica, una cultura libera democratica, però voglio che vi siano determinati tipi di separazioni di decisioni. Ora lascio anche un po' la discussione, perché vorrei che il consigliere anche Ciotto e gli altri consiglieri possano esprimere la loro opinione, in qualche maniera si possa avviare un mini dibattito. Io ho provato a essere il più sintetico possibile, forse non sono stato neanche troppo chiaro, perché per parlare su questa mozione parlerei credo un'ora e passa, nessuno credo abbia voglia di sentirmi, e quindi credo che abbia in maniera sintetica espresso un po' il mio parere. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Altri interventi? Consigliere Bartoli, prego.
Sì, questa mozione, leggendola, cogliamo solo un aspetto importante, che è quello della ferma condanna dell'illegalità del terrorismo. Per tutto il resto, sinceramente, ne vogliamo prendere assolutamente le distanze. Non siamo per la ghettizzazione, per fare di tutta l'erba un fascio, ma bensì per l'integrazione in tutti i suoi aspetti. Integrazione significa dare libertà a chi non è di una certa religione, ma è di altre religioni, vuoi che sia buddista, vuoi che sia induista, qualsiasi religione abbia, pur rispettando tutti i parametri legislativi e sintomatici del quieto vivere, rispetti la libertà di tutti. Quindi come si può negare la libertà di culto di una certa religione? Libertà di culto significa esprimere le loro preghiere, le loro modalità di preghiera in luoghi adatti a questo, non certo ghettizzandoli in luoghi nascosti. Se il consigliere Ciottoli ritiene questo fattibile, non è certo il nostro punto di vista. C'è chi fa campagna elettorale con le ruspe e c'è chi tenta di risolvere i problemi in altre maniere. Noi abbiamo un punto di vista completamente diverso da questo, e è quello dell'integrazione nel rispetto sempre della legge e delle regole che ci sono attualmente nello Stato italiano. Lo Stato italiano tutela tutti i cittadini, la libertà di culto di tutti, e noi riteniamo che l'unica impegnativa che possiamo prendere è quella di condannare il terrorismo sotto tutti gli aspetti, che sia islamico o di altre religioni. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Altri interventi? Consigliere Volterrani, prego.
No, e questa è una mozione complicata e complessa, perché poi ci sono delle parti che potrebbero essere degli spunti interessanti, delle altre parti che magari invece mi lasciano perplesso, perché magari le madras sono delle scuole dove anche i maestri sufi che poco hanno a fare con il terrorismo. Io ho un mio amico sufista che frequenta una madras e quindi è la persona più buona del mondo ed è nato a Roma, per cui tutto sommato è abbastanza difficile. Diciamo che il consigliere Ciottoli ha sollevato un problema, diciamo che le soluzioni che propone sono un po' lontane da quelle che sono i miei principi e quello che potrei accettare. Sicuramente ci sono delle cose interessanti, nel senso che così come il sindaco Nardella del PD ha evitato di far costruire un McDonald's proprio nella piazza centrale, nel cuore di Firenze, per mantenere quelle che sono le tradizioni della città fiorentina, magari quelle sarebbero delle cose giustissime. Magari tentare di evitare che delle zone, prendo sempre l'esempio di Firenze, come San Lorenzo, che ormai è diventata un centro extracomunitario e che ha perduto e che si è snaturata rispetto a quello che era una volta con l'artigianato fiorentino, così come la mia Porta Portese ormai non esiste più perché è un gruppo di pakistani, filippini e egiziani che vendono prodotti che non hanno nulla a che fare con quello che era la mia Porta Portese di 40 anni fa. Ecco, su questo magari sicuramente bisognerebbe intervenire, sul fatto che chi apre un'attività deve stare sul territorio italiano da un determinato tempo, che debba conoscere perfettamente la nostra lingua perché deve servire e deve fare un servizio pubblico. Questi sicuramente sono spunti di riflessione interessanti. credo anche in questo caso che si possano prendere delle misure e se ne possa discutere, specie sulle licenze e su quello che possiamo fare nella cittadina di Agliana per mantenere alto il decoro e il servizio che viene offerto ai cittadini, a chi viene nella nostra cittadina, proprio per apprezzare alcuni prodotti tipici, magari potrebbero essere spunto di riflessione. Nella totalità chiaramente non mi sento di votare favorevole alla mozione presentata dal consigliere Ciottoli. Grazie.
Grazie consigliere Voltetani. Consigliera Novelli, prego.
Sì, buonasera a tutti. Io faccio un breve intervento, una riflessione, diciamo, mi allaccio un attimo a quello che hanno detto i consiglieri prima di me, Guercini e Bartoli, cioè sinceramente leggendo più che altro le impegnative della mozione e in particolare insomma il primo, il secondo punto, insomma ci sono delle sono abbastanza, mi hanno colpito perché sono secondo me leggermente per modo di dire fuori luogo. Io non credo assolutamente che per combattere il terrorismo islamico queste siano le soluzioni, anzi evitare interdire la costruzione di moschee, evitare di celarsi, le donne ovviamente di celarsi con il burka, cioè io assolutamente penso che sia forse, possa portare forse probabilmente all'effetto contrario, quindi sì è vero, è un tema sul quale discutere, sul quale confrontarsi, però in maniera, come dire, non so, se ci dicessero non potete più costruire chiese, non portate crocifisse addosso, cioè io, facciamo un attimo, lo so, però dalla parte di chi crede in questa religione, quindi come in tutte, qui si parla di estremismo e di interpretazione estremista, quindi comunque sia ci sono, come diceva anche il consigliere Volterrani, ci sono magari persone che abbracciano questa religione che comunque non sono assolutamente, quindi secondo me c'è da fare una riflessione, un ragionamento, ma non sicuramente utilizzando queste proposte qui, queste strategie qui si può combattere l'estremismo e il terrorismo islamico.
Grazie consigliera Novelli. Consigliera Gallardini, prego.
Sì, consigliere Ciottoli, devo dire che anche rileggere tutta la mozione io non l'avrei mai fatto, soprattutto perché leggendola di nuovo proprio rabbrividisco sinceramente davanti alle impegnative, cioè mi sembra una mozione altamente razzista sinceramente e totalmente fuori luogo, mi accodo a tutti gli interventi precedenti, veramente vorrei ricordare che il nostro paese, l'Italia, è un paese laico in cui vive la libertà di espressione e in cui nella nostra Costituzione nei principi fondamentali sono riportati dei concetti che veramente vanno tenuti ben presenti durante la nostra vita e durante il nostro percorso, sia come persone, sia nei rapporti con gli altri, ma soprattutto anche con chi ovviamente non fa parte del nostro paese e che vorrebbe farne parte, integrandosi appieno come noi abbiamo fatto quando a nostro tempo siamo sbarcati in America e abbiamo aperto ristoranti americani nella Little Italy, anche noi non sapevamo l'italiano, l'inglese ovviamente. All'articolo 3 della Costituzione si dice: compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. All'articolo 8 si riporta: tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
Quindi in base anche alla nostra Costituzione, che ovviamente appartiene a tutti, non si può condividere veramente una mozione di questo tipo, dove nelle impegnative si riportano delle frasi veramente assurde, cioè prevenire la diffusione di insediamenti islamici integralisti e adottando le seguenti iniziative, il contingentamento delle licenze commerciali, l'interdizione alla costruzione di moschee analoghe, cioè ci sono delle frasi veramente da brividi, quindi soprattutto secondo me queste impegnative sono proprio le cause di quelli che sono gli atti di estremismo e di attentati che stanno avvenendo in tutto il mondo, cioè proprio queste impegnative invece che prevenire diventano le cause stesse, perché nella storia, la storia ci insegna che proprio tutte quelle azioni che sono state volte alla repressione, alla ghettizzazione delle comunità negli altri paesi, sono state queste le cause di radicalizzazione, e la soluzione a questo non è certo la ghettizzazione, ma al contrario l'integrazione di queste comunità nel nostro paese. Io vorrei anche dirvi che noi sul nostro territorio abbiamo accolto 8 ragazzi, 8, 10, non mi ricordo il numero esatto, mi sembra 8 ragazzi extracomunitari, che oltre ad integrarsi, si stanno integrando perfettamente nella nostra comunità, si sono anche proposti di diventare proprio attivi nel nostro comune, quindi svolgendo attività di cui possiamo beneficiare tutti. E questo è già un buonissimo esempio a livello locale di come comunità straniere possano integrarsi e diventare parte del nostro territorio e della comunità italiana a tutti gli effetti. Si tratta anche di diritti umani in questo caso, veramente di libertà di espressione. Poi per quanto condivisibile sia tutta la parte che condanna il terrorismo islamico e l'estremismo, per carità, non vogliamo certo considerarci favorevoli a tutto quello che sta succedendo nel mondo in questo momento, però veramente le impegnative sono inaccettabili, quindi il gruppo di maggioranza si dichiara contrario al provvedimento. Faccio già la dichiarazione di voto.
Grazie consigliere Gallardini. Vorrei ricordare che non esiste un regolamento per le riprese audiovisive e fotografiche in sala, perché c'è anche una commissione ora sullo streaming che la vedrà di valutarlo. Però una cosa è certa, non possono essere fatte riprese o foto direttamente a un consigliere, può essere zoomata la sala del consiglio, a meno che il consigliere non abbia dato il suo consenso, o l'assessore o chi componga la giunta. Quindi inviterei tutti a osservare questo principio, grazie. Continuiamo la discussione. Signor Romiti, che ha fatto una foto in primo piano alla consigliera Gallardini, non faccia lo stufito, forza. Come?
Presidente, ma perché lo dice a me? Non ho capito che c'entro io.
No, vedo un pochino la risatina. Continuiamo la discussione, prego.
No, ha fatto la foto alla consigliera Gallardini perché è bella e quindi ha una bella foto.
In base all'intervento precedente, il nostro voto non può essere che contrario, ovviamente questo non significa, come ha detto prima di consigliere Ciottoli, che noi non condanniamo gli atti come può essere stato quello successo purtroppo nella nostra provincia di Pistola, dove una donna è stata bruciata viva, atti di violenza sia che determinati da forme di terrorismo o da forme da parte di un rispetto, da parte di un rifiuto, da parte di una donna, di un uomo, e quindi su questo noi, la nostra linea di condanna al terrorismo, per quanto riguarda poi anche il minuto di raccoglimento per tutte le persone che sono morte in attentati, per chiunque muoia in qualche maniera, venga ucciso, ammazzato perché non riesce in qualche maniera a esprimere la propria libertà, sia di culto, di pensiero, di parola, non può che avere la nostra condanna più assoluta. Questo significa, non significa però che possiamo dare un voto favorevole a questa mozione, per i motivi che ho detto in precedenza. L'unica cosa che dico era finita un po' la discussione, dato che il consigliere Volterrani aveva messo un po', aveva specificato un po' il suo intervento sulle licenze commerciali. Io su questo avrei un po' da dire, nel senso, ha pienamente ragione in qualche maniera di voler tutelare i nostri centri storici, perché sono un patrimonio e questi vanno assolutamente tutelati da ogni forma di illegalità, sia che la faccia una persona che in qualche maniera è straniera al nostro paese, sia agli italiani di prima o seconda generazione, qualunque sia, perché credo, e questo credo, penso sia d'accordo anche con i Volterrani, che siamo in uno stato laico e voglio che venga rispettata la legge da chiunque. Non guardo in faccia alla nazionalità, quindi su questo discorso qui delle licenze, però allo stesso tempo voglio che venga data possibilità a tutti, a chiunque voglia aprire un esercizio commerciale sul nostro territorio che rispetta le regole, rispetta la legge, è chiaro e trasparente, quindi non vedo che il motivo per cui si possa negare solo perché è straniero. Questa è un'altra forma di discriminazione, di segregazione che io non posso accettare in uno Stato democratico, in uno Stato che tuteli ogni forma di libertà. Per cui era un'altra precisazione su un punto di questa mozione, il nostro voto è contrario.
Consigliere Querci? Consigliere Volterrani, prego per l'azione di voto.
No, ma c'è la dichiarazione di voto, e sfrutto anche per replicare al consigliere Guercini, no, il fatto del contingentamento delle licenze e l'attenzione all'utilizzo di una parte del territorio per i prodotti nazionali mi sembra invece una cosa saggia. E, oltretutto, in questo momento storico particolare, a volte, e questo grazie al lavoro che svolgo, vorrei riuscire a capire come mai nessun italiano riesce ad aprire un'attività, perché non c'è liquidità e poi arrivano extracomunitari di altre nazioni e tirano fuori 400-500 mila euro, nessuno li controlla e aprono ipermercati a tutto fuoco. Quindi da parte mia ci sarebbe anche quel tipo di controllo, perdonami Guercini, ma sarebbe necessario e indispensabile, a meno che vogliamo diventare tutti quanti con gli occhi a mandorla. Detto questo, la difesa del prodotto nazionale e della vendita del prodotto nazionale invece secondo me è una cosa importantissima, e lì si aprirebbe un discorso però molto più grande, che, tipo sull'olio, che voglio evitare perché c'ha poco a che vedere con il nostro consiglio comunale. Comunque ribadisco il mio no alla mozione del Ciottoli, grazie.
Grazie Volterrani. Consigliere Bartoli, prego.
Io, come altri consiglieri, ho visto che sono rabbrividiti nel leggere questa impegnativa. Contingentare le licenze significa non dare l'opportunità a chi ha diritto a lavorare di non lavorare e vivere di espedienti. Noi siamo per il rispetto della legalità in toto, quindi se uno ha diritto, indipendentemente dall'etnia, dalla religione, dal colore della pelle, da qualsiasi cosa, ha diritto nello Stato civile italiano di lavorare e lavorare autonomamente o dipendente di qualsiasi attività, sempre nel rispetto della legalità. Siamo ancora stupefatti dal
leggere che si vieti a qualcuno di professare la propria fede. Vedo che stasera qualcuno rispetta in toto anche quanto sancito dalla Costituzione. Speriamo che prossimamente venga rispettata la Costituzione e non stravolta, che la nostra è la più bella Costituzione del mondo. Condannare il terrorismo, questo è un aspetto che indipendentemente da chi compie l'atto, è certo, è scontato che deve essere condannato. Anche qui per fare di tutta l'erba un fascio, e non è certo questo l'aspetto che vogliamo cogliere noi. Puntualmente mi trovo a svolgere la mia attività lavorativa con etnie di tutti i generi, e nel fascio dell'erba c'è sempre il buono e il poco buono, ma non è certo l'etnia religiosa che determina questa condizione. Ci sono persone buone e poco buone, ci sono mafiosi religiosi, ma non per questo possiamo impedire la costruzione di chiese perché i mafiosi portano il crocifisso. Celare il volto non è certo una cosa che viene determinata con un regolamento comunale, ma deve essere una condizione nel rispetto delle persone e della legislazione italiana. Per tutto quanto premesso, il nostro voto non può essere che contrario. Grazie.
Grazie, consigliere Bartoli. Consigliere Manetti, prego.
Sì, a integrare l'intervento della consigliera Galardini, ma mi rendo conto, innanzitutto ci tengo a estrapolare dalla proposta della mozione la ferma condanna ad ogni forma ed atto di terrorismo, ma comunque ogni manifestazione di violenza in generale, no? Ci aggreghiamo giustamente a tutta la voce che il Consiglio Comunale ha manifestato e condiviso in questo senso. Poi, detto questo, mi rendo conto anche che questa discussione, stimolata e piacevolmente anche accettata da parte nostra, dal consigliere Ciottoli, si sviluppa un po' su due polarità politiche completamente opposte, e questa non è destinata molto probabilmente a trovare una sintesi condivisa, no? Perché poi si scende anche nel merito, si prende una posizione di ferma condanna per questi atti, poi certamente, come detto prima, non lo si condivide nel merito dei provvedimenti che ognuno di noi reputa essere giusti da mettere in pratica. Giusto per riassumere, io mi sono segnato tre vocaboli che avrei sostituito volentieri all'interno della mozione, perché mentre lei dava lettura io ho sentito parole come repressione, limitare e impedire, e questi io molto volentieri le sostituirei con comprensione, integrazione e regolarizzazione. Quindi ribadisco il voto negativo a questa proposta. Grazie.
Grazie consigliere Manizzi. Allora, avevo visto la manifestazione del consigliere Bartoli che ora ha esplicitato. Negli interventi durante la discussione di oggi, sia il consigliere Volterrani che la consigliera Galardini nel loro intervento poi hanno detto come dichiarazione di voto alla fine, ma era nell'ambito della discussione. Ora, io ho consentito poi in fase di dichiarazione di voto sia a Volterrani che a Manetti di integrare. Ora, sono contento che lei, Bartoli, sia pignolo. Io anch'io vedo, guardo un po' i tempi e cerco di condurla nella massima cosa, però le posso assicurare che qui non è stato commesso nessuna, sono stato imparziale, no? È stato un voler dire consigliere, io la esprimo così, ma era nell'ambito della discussione. Ci sono le registrazioni in merito. Continuiamo.
Due dichiarazioni di voto per gruppo.
Non
okay,
sono
grazie.
State due dichiarazioni di voto. Consigliere Ciottoli, prego per la sua dichiarazione di voto finale.
Allora, io innanzitutto, come prima cosa, cioè, non posso togliermi da rispondere alla consigliera Gallardini. La inviterei di andare a leggere quell'articolo del Dismans su Maia, che è un esponente del PD, e quindi forse ha il quadro generale che anche voi o alcuni di voi del PD hanno le stesse idee o perlomeno gli stessi indirizzi, perché i cattivi non è che si sia tutti noi di destra, cioè, quindi c'è delle regole da seguire, e quindi c'è chi le condivide in un modo e c'è chi le condivide in un altro. Ha rammentato l'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 8, ma le faccio presente che quelle sono per gli italiani, non gli extracomunitari. Quel regolamento lì è legato agli italiani, non agli extracomunitari. Fondamentalmente io forse in questa mozione ho voluto raggruppare un po' tante di quelle cose, perché è interessante, era interessante proprio un dibattito, perché negli ultimi tempi non solo da me, ma è venuto da tutto il mondo intero, che non è una stata, il fondamentalismo islamico non è una guerra di religione, ma è una guerra di cultura. Quindi dico io, per quale motivo io non devo avere gli stessi diritti? Perché in questo caso questi extracomunitari che vengano da noi, le più volte, non avendo, un carissimo amico napoletano mi dice, non avendo, non potendo, non pagando, quindi vanno in comunque le maniere a scapito di coloro che in comunque le maniere sono onesti, che hanno delle attività, che hanno una casa, che hanno da rispettare e rispettano le leggi. Questi innanzitutto fanno il contrario. Quindi ecco perché quando si dice l'integrazione cosa vuol dire? Non devo essere mia, io mi devo integrare a loro. Sono loro che devono integrarsi ai usi e costumi nostri. C'è mai stato un musulmano che ha preso le distanze di tutti gli eventi che è successo? Avete rammentato le feste dei popoli? È mai stato fatto qualche cosa in merito? In merito è stato fatto qualche cosa. Sul Ministero degli Interni, non io, non Ciotto Di Maurizio, consigliere dell'Alleanza Nazionale Fratelli d'Italia, il Ministero degli Interni, c'è 5 punti a bollino rosso, pericolosi in provincia di Pistoia, perché c'è 5 punti a bollino rosso, non l'ho fatto io. Quindi io ho semplicemente portato a conoscenza una mozione e ho detto attenzione, vediamo cosa si può fare. Io sono per integrare, certamente, però nelle nostre modi, nelle nostre leggi e di rispetto a noi, non che io mi debba rispettare a loro. C'è stato dei fatti incresciosi in questi giorni, io sinceramente non ho visto da nessuno che ha preso posizione. Quindi in questo ordine non mi sento né cattivo nei confronti o razzista, sono una persona che credo ho portato a conoscenza al Consiglio Comunale che secondo me queste sono delle regole che in comunque le maniere in un modo o in un altro di cercare da adottare. Se per voi non è così, non è per l'amor di Dio.
Grazie consigliere Ciottoli. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 4 dell'ordine del giorno che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale di condanna e commemorazione dei drammatici fatti di Dhaka e Nizza, definizione di linee guida necessarie alla prevenzione di insediamenti di comunità islamiche fondamentaliste e integraliste nel territorio comunale, contrasto alle azioni di terrorismo integralista islamico. Invito i consiglieri per alzare la mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alla mozione alzi la mano. Chi è contrario alla mozione alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva a maggioranza con voti favorevoli 1, contrari 14. Proseguiamo l'ordine del giorno e passiamo al punto proposta numero 5. Mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle per la messa in sicurezza del Ponte Agliana Prato Ovest. Illustra la mozione il consigliere La Franceschina, prego.
Sì, Allora, sarò breve, diciamo, in questa mozione, perché con questa mozione chiediamo la messa in sicurezza del ponte che collega Adiana con Prato Ovest. Insomma, chiunque lavora e va in direzione Prato si renderà conto che tutte le mattine il primo problema è l'enorme fila che si crea. Sicuramente questo sarà dato o da un errore di progettazione, perché mi pare che il progetto era a due corsie, e poi sicuramente anche per il restringimento e per le varie curve pericolose che sono state fatte. Però per quanto riguarda questo sarebbe bene, insomma, parlarne e discutere in una commissione apposita per queste cose. Quello che ci piace, insomma, mettere in rilievo è soprattutto una questione di sicurezza, perché quel tratto lì ha molte criticità. La prima è, come detto prima, è le curve che collegano. Appena passato il ponte c'è un restringimento, una curva pericolosa per andare verso Prato, e così viceversa anche da Prato verso Aiano, che da due corsie si mette subito un restringimento e oltretutto è poco segnalato. E spesso e volentieri c'è stato anche verso giugno o luglio un incidente che una signora ha preso di nuovo contromano quel tratto lì. Infatti noi consigliamo anche in questa mozione di inserire delle barriere New Jersey per proprio obbligare e onde evitare che si prenda il senso di marcia opposto. Oltretutto c'è poca segnalazione sia per quanto riguarda la cartellonistica che di lampeggiatori, come sono evidenziate nel tratto subito dopo, prima proprio dell'imbocco dell'autostrada per andare verso Prato, che c'è una curva leggermente verso destra e lì i lampeggiatori ci sono, quindi non capisco perché nella curva precedente, dove proprio si restringe, c'è una pericolosa curva, lì sono stati omessi, non ci sono. Un'altra criticità che abbiamo visto è la mancanza di illuminazione. La sera, io purtroppo la sera la passo, cioè passo quel tratto tutti i giorni per andare in ufficio, e la sera è veramente pericoloso perché è al buio, il tratto sopra è veramente senza illuminazione. Un altro problema è il formarsi sempre di avvallamento. Non so che cosa è successo, cioè sembra quasi che il ponte ceda ogni poco, vada sempre un pezzo in giù, e quindi sono costretti a ripienare e togliere il tipo di dosso che si va a formare. Questo crea diversi pericoli, soprattutto per i motociclisti in quella zona. Poi altre criticità, senso di marcia, mi pare di aver detto più o meno tutto. E quindi, insomma, impegniamo questa amministrazione ad operarsi per realizzare questi interventi, quindi da New Jersey al manto stradale, all'illuminazione e la cartellonistica sia fissa che i segnalatori di inserire. Un altro punto è di verificare che le modifiche di cui sopra esposte siano apportate quanto prima e il ponte sia messo in sicurezza.
Ringrazio il consigliere Franceschino, si è prenotato il consigliere Volterrani, poi il consigliere Sciotto.
Allora, io sono sempre abituato a criticare la mia città, perché per fare raccordo anulare ci hanno messo 3 anni per fare un pezzo di seconda corsia, abbiamo le buche, cioè quella opera che è stata fatta è veramente qualcosa di indegno, di vergognoso. Io sono arrivato la prima volta ad Aiano nel 2006, nel 2006 avevano fatto la gittata del primo blocco per fare i primi 2 piloni. Cioè quel ponte è sbagliato sotto qualsiasi punto di vista, è sbagliato nell'altezza, è sbagliato nella lunghezza, è sbagliato nella... cioè non c'ha una cosa fatta bene. Cioè, il Comune d'Agliana si dovrebbe far parte civile per mandare a zappare la terra quell'ingegnere e chi ha diretto i lavori. È una cosa indegna e indecorosa. Ci hanno messo 6 anni per fare quello scempio. Cioè, dovevamo fare un'opera per facilitare la viabilità, l'abbiamo complicata, dobbiamo fare un'opera per la sicurezza, l'abbiamo dimezzata. È una cosa vergognosa. Io credo che facciamo una figura barbina anche a fare una proposta del genere. Bisognerebbe fare la proposta di andare a fare causa a chi l'ha progettato e chi l'ha realizzato, perché è impossibile fare un'opera così. Cioè passiamo da due corsie a una e mezza, che è una cosa incredibile, cioè o ne fai una o ne fai due, cioè una e mezza non si capisce. Parte in discesa, poi riparte in salita, poi riparte in discesa, poi curva perché si vede che hanno preso male, non sono stati nemmeno capaci con un filo di cotone di prendere le cose, ed è veramente una struttura inutile. Metterla in sicurezza è difficile, quella andrebbe minata e fatta saltare in aria e rifatta un'altra cosa, o lasciata la rotonda sotto. È veramente il senso dell'incapacità realizzativa che ci ha messo mezza la provincia di Pistoia e la provincia di Prato, perché quello so che è al confine, e quindi se do la colpa alla provincia di Prato, Prato dice che è colpa di Pistoia, Pistoia dice che è colpa di Prato, e noi ci troviamo in mezzo a un'opera inutile e costosa fatta sul nostro territorio. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Polterani. Consigliere Ciotto, le prego.
Bene, allora farò un po' di d'assessore, stasera farò un po' d'assessore, anche perché Volterrani, no, il Volterrani ha detto è arrivato nel 2006, hanno gettato il primo pilastro. Beh, io devo ricordare a Volterrani che la via Firenze dal 1961 che è in atto. Come sapete sono stato anche consigliere comunale a Quarrata, quindi ho avuto modo di conoscere bene un po' tutta la situazione. E ne sono felice magari per portarlo un po' a conoscenza a questo consiglio comunale. Allora, è bene che voi sappiate che il capofila è il comune di Prato, quindi l'intervento il 90% era finanziato da Prato, e quindi anche quel ponte che voi dite in comunque le maniere faceva parte dell'autorizzazione di urbanizzazione per quanto riguarda la strada del comune di Prato. Quindi a questa amministrazione io credo e devo dirgli, e magari tutto quello che voi potete e che avete esposto, di sollecitare la provincia di Prato e il comune di Prato di prendere eventuali precauzioni e attenzioni in merito. Come ho detto, nel 1961 iniziò il progetto, poi siamo nel 2016 ancora non è completato. Non era completato perché per una serie di motivi, un motivo era anche perché con la rottura del calice praticamente fu disfatto questa tangenziale per utilizzare materiali per il rifacimento. Poi è stato rifatto il rifacimento della superstrada, poi per una serie di accantonamento di soldi c'era bisogno di fare il parcheggio alla Coppa a Prato, e quindi è stato fatto il parcheggio alla Coppa, e quindi si è dovuto riaspettare che ci fossero i soldi per poter fare il prolungamento, cioè tutta una serie di motivazioni, però il 90% dell'opera è stato della provincia di Prato e del comune di Prato. Il capofila è comune di Prato, tant'è vero gli espropri anche nel territorio di Quarrata è stato fatto sono partiti da Prato, e di conseguenza, insomma, ripeto quello che ho detto che poco fa, ecco, inviterei l'amministrazione, non in quanto andare a mettere in New Jersey barriere, cioè a spese nostre, che dal momento dovrebbero essere di altri queste attenzioni.
Grazie consigliere Ciotri. Consigliere Manetti, prego.
Sì, a suo tempo, siccome la mozione era già stata inserita all'ordine del giorno, avevo sottoposto all'attenzione dei capigruppo una proposta di emendamento. Ora vorrei chiedere al proponente se ritiene opportuno una sospensione per discutere nel merito e poi eventualmente formalizzare la proposta di emendamento.
Grazie consigliere Manetti.
Allora, non so se sia più utile finire la discussione un po', facciamo tutta la discussione e poi veniamo dunque per il discorso emendamento. Volevo sapere anche se l'assessore voleva parlare. cioè, continuiamo nella discussione e poi decidiamo per l'emendamento. Grazie.
Grazie consigliere Franceschina, detto assessore Fontana.
Sì, buonasera a tutti. Sono stimolato un po' da consigliere Sciottoli, volevo fare un po' di chiarezza perché un po' di cose le ha dette esatte, un pochino di cose non le ha proprio dette bene. Allora, è vero che il comune capofila è Prato, perché il progetto nasce nel 2000, io parlo del progetto, se poi a livello politico se ne parla dal 61, questo non lo posso sapere, però il progetto vero nasce nel 2000 e la tangenziale nasce con preciso scopo politico, quello di collegare tutte le zone produttive di Montale, Bagnolo, Oste, Montemurlo, Quarrata e Prato, liberando per noi Agliana la via Lavagnini, perché l'opera, in effetti la tangenziale non tocca un metro quadro del comune di Agliana, viene fatto tutto su territori al di fuori del nostro comune. Il comune di Prato è interessato a quest'opera al 46%, non al 90% come dice il consigliere Sciottoli, perché insieme al comune di Prato c'è la provincia di Pistoia esattamente, quella di Prato, comune di Montemurlo, Montale, Quarrata e poi chiaramente noi che siamo il comune d'Agliana. Per fare un po' di chiarezza, anche perché tante volte vengono i cittadini e mi chiedono il perché di quella storia, mi chiedono come in mano è finita, io vi parlo oggi brevemente, Presidente, se me lo consente, di fare un po' il punto dello stato dell'arte della situazione. Allora, il sintetico. Allora, il primo accordo di programma fu firmato il lotto 1 e 2, perché si parla di 5 lotti. Il lotto 1 e 2 fu firmato nel 2002 e era un totale di 13 milioni e 642 mila euro. Ed è quasi completato, se non che una perizia supplessiva fatta negli ultimi mesi ha reso necessario finanziare altri 170 mila euro per concludere quel sottopasso che arriva da Quarrata, ma da quello che mi risulta entro la fine dell'anno dovrebbe essere terminato e quindi il lotto 1 e 2 sono esauriti. Rimane il lotto 3, 4 e 5. Il lotto 3 è quello, diciamo, che costeggia la zona del lavoro e di Montale, dove ci sono ancora i lavori in corso, e si tratta di fare delle compensazioni idrauliche soprattutto, e comunque da asfaltare ancora dei tratti di strada, quello è il tratto, diciamo, che è ancora un po' più indietro. Il lotto 4 è quello che va dal Calice a Quarrata, e lì effettivamente, siccome la strada, il manto è già quasi terminato, mancano le compensazioni idrauliche, come pure mancano il lotto 5 da Quarrata e va verso Lombrone, e qui c'è da finanziare ad oggi una rotonda che è sulla Fiorentina. Oggi mancano per completare tutte le opere quasi 4 milioni, 4 milioni che comunque rientrano in quei 32 milioni previsti per fare l'opera. Il progetto, come diceva Sciottoli, è stato tutto gestito da Prato, proprio dal disegno alla gestione. Io ho sempre visto quel ponte torto in quella maniera sulle carte, quindi non so dare spiegazione ulteriore se è stato fatto degli errori, mi riferisco anche a Volterrani, e quindi insomma, ecco, lo stato dell'arte è questo. I lotti 3, 4 e 5 ancora mancano da completare, soprattutto per delle opere idrauliche, e mancano ancora 4 milioni di euro. Ecco, ha intervenuta nel pagamento anche la regione per circa 10 milioni di euro, quindi c'è stato un po' un insieme di enti che hanno contribuito a fare, insomma, a completare questo lavoro.
Grazie assessore Fontana, continuiamo la discussione, oppure se c'è raccogliere la proposta del capogruppo Manetti della sospensione per prego.
Dicevo, volevo dire che noi quindi dentro l'opera si risulta come committenti, quindi noi ci siamo a tutti gli effetti dentro l'opera, abbiamo anche firmato un protocollo di intesa, quindi abbiamo tutte le facoltà di richiedere questi provvedimenti. Oltretutto ricordo che c'è di mezzo anche la provincia di Pistoia, il nostro sindaco è anche vice sindaco della vicepresidente della provincia con due deleghe, quindi a tutti gli effetti abbiamo forza, diciamo, per andare a battere i pugni, come si usa dire, e chiedere questi interventi per la messa in sicurezza, non per altro. Certo.
Su come procediamo?
Allora, per quanto riguarda l'emendamento, come ho fatto la premessa, la nostra impegnativa era un po' più energica, diciamo, in funzione anche del nostro sindaco, di noi che siamo committenti, quindi abbiamo tutte, diciamo, le facoltà per andare a richiedere questi interventi. Visto, diciamo, l'emendamento, sì, sono state usate parole un pochino più soft, diciamo, come impegnativa che si richiede agli enti di competenza, però grosso modo il nostro gruppo vede veramente che c'è una buona intenzione anche da parte della maggioranza senza stravolgere le nostre impegnative. L'unica cosa è il secondo punto, quando si dice, si afferma di rendicontare nella commissione consigliare permanente futuri aggiornamenti. Ecco, questo, visto che si parla di sicurezza e prima speriamo di no che succedano altre cose, preferiremo noi dare un termine, cioè di dire di rendicontare una commissione entro 3 mesi, quindi entro la fine dell'anno, di indire una commissione dove si fa un po' di chiarezza e si mette nero su bianco cosa è stato fatto, se è stata inviata questa lettera formale, se avete avuto dei risultati oppure delle lettere, nel senso se la cosa è stata presa a mano. Solo questo, dare una tempistica, non dire per i futuri. Diamoci una data al 31/12, facciamo la commissione e vediamo gli sviluppi della cosa.
Grazie, consigliera Franceschina. Vorrei sapere allora a questo punto se siamo in grado di continuare la discussione, votazione dell'emendamento e della mozione emendata, oppure se c'è bisogno della sospensione.
Sì, grazie Presidente. No, in primis mi sembrava giusto leggerlo anche nei confronti della segretaria, magari se deve annotare la proposta d'emendamento. La proposta d'emendamento in merito alla mozione prevede di cassare per intero la proposta di impegnativa e sostituirla con i punti 1, a segnalare agli enti di competenza tramite lettera formale tutte le problematiche sopra elencate riguardanti il tratto stradale oggetto di suddetta mozione, in particolare la non sufficiente segnaletica stradale apposta, la scarsa illuminazione attualmente presente, i problemi riguardanti la tenuta del manto stradale. Inoltre richiedere se sono o saranno previsti interventi risolutivi circa le criticità espresse. E al punto 2, a rendicontare nella commissione consigliare permanente di riferimento futuri aggiornamenti in merito. Questa era la proposta di emendamento. Ci tengo a dire che comunque sia, anche se come è emesso soprattutto dal chiarimento offerto dall'assessore, anche se a livello gestionale e di incisività dal punto di vista prettamente operativo non è di competenza di questa amministrazione, è certamente una critica. Tutte quelle problematiche che voi sollevate all'interno della mozione sono criticità conclamate e sentite anche e soprattutto dalla nostra cittadinanza, quindi apprezziamo l'intento di questa mozione e da qui nasce proprio la proposta di emendamento che, come diceva lei, non vuole assolutamente stravolgere gli intenti, anzi abbiamo cercato un attimo di, diciamo, tra virgolette, concedetemi il termine, di ridimensionare con termini meno forti, come diceva lei, perché nella vostra impegnativa si proponeva di adoperarsi per far realizzare, noi ci possiamo principalmente limitare a chiedere, come si diceva prima, che queste criticità vengano risolte quanto prima. Per quanto riguarda l'appunto che faceva lei al punto 2, scusate il gioco di parole, per il cambio alla proposta di emendamenti, non sono state specificate tempistiche solamente per un motivo operativo, ecco, nel senso non vedo la necessità di specificare entro 3 mesi, noi abbiamo messo di convocarla quando vi saranno futuri aggiornamenti in merito, se paradossalmente entro 3 mesi non ci sono aggiornamenti non so neanche cosa mettere all'ordine del giorno della suddetta commissione. Se può essere utile, possiamo rimettere come la dicitura a livello proprio grammaticale di come era prima nella vostra impegnativa, dove voi scrivevate che si impegnava a convocarla quanto prima, se può essere di aiuto per trovare una soluzione e cercare di votare all'unanimità la proposta di emendamento.
Consigliere Manetti. Consigliere Quercini, prego.
Non sto a risottolineare la situazione in cui versa quel tratto di strada, perché è stata sottolineata da tutti i consiglieri e credo sia davanti agli occhi di tutti. Noi in questa mozione la vediamo, siamo favorevoli nell'intento in cui l'ha portata il Movimento 5 Stelle, cioè di chiedere che il nostro comune e la provincia di Pistoia in qualche maniera si faccia portatrice di una problematica che mi sembra ancora strano che nessuno di tutte queste amministrazioni qui finora se ne sia resa conto, cioè siamo ancora in una situazione di traffico provvisorio con i New Jersey, quelli bianchi e rossi che di solito si lasciano nei cantieri, e soprattutto nonostante ci sia dei gravi errori di progettazione, perché un ponte che inizialmente era stato progettato per le 4 corsie, poi mi diventa 1,5 come dice il consigliere Volterrani, perché poi si deve rimettere nella strada provinciale, quella da parte di Pistoia dove siamo a 2 corsie, si capisce che quel ristringimento lì è veramente pericoloso e che ancora dopo tutti questi anni non si sia riuscito a metterlo almeno in sicurezza con una segnaletica adeguata che costa veramente poco, perché fare una segnaletica adeguata vuol dire segnalarlo a livello luminoso e segnalare che c'è un ristringimento di corsia dopo 8 metri, credo che questo qui sia veramente grave da parte di tutti gli uffici tecnici che hanno operato in tal senso. Se la responsabilità del progetto è il Comune di Prato, è l'ufficio tecnico di Prato che veramente ha fatto un errore enorme, macroscopico, e quindi credo che sia da parte nostra l'impegno di dover sollecitare che questo avvenga, perché non so neanche se a livello sarebbe poter chiedere alla polizia municipale tutto, se quella strada è in regola con le normative di sicurezza stradale, perché io non mi ricordo di nessuna segnalazione di stringimento di corsia, c'è la scarsa illuminazione, quindi non so neanche se va bene, e quindi se qualcuno mi delucidasse di tale situazione non sarebbe credo molto importante. E credo che la richiesta di emendamento del Partito Democratico sia accettabile e crea la nostra condivisione, però credo sia altrettanto accettabile la richiesta del Movimento 5 Stelle di mettere una data, non perché se non c'è niente in quella data lì si convoca una commissione e ci si gira tutti i pollici e si prende il nostro gettone di presenza, perché se abbiamo credo tutta la maturità di dire che se non c'è niente perché non ci sono stati aggiornamenti quella commissione non si fa, ma è per avere un'impegnativa forte da parte dell'amministrazione, perché per me quella commissione si può anche fare e credo che entro il 31 sia una data accettabile se l'amministrazione entro breve, quindi poco tempo, fa una richiesta formale iscritta a tutti gli altri enti che fanno parte dell'opera, in cui richiedono che vengano fatti questi interventi immediatamente, almeno quella della segnaletica dell'illuminazione, che io non so quanto ci vorrà mai, ma per mettere in sicurezza una strada io credo siano i soldi spesi, uno dei migliori modi per spendere i soldi pubblici in tal senso, e sono anche veramente pochi. Ovviamente non chiediamo che venga fatta entro il 2012 una riprogettazione di tutto quell'opera lì che è nata male, quindi è un'impegnativa più forte per dire va bene l'emendamento del PD, però da domani lavoriamo tutti insieme affinché venga fatta questa segnalazione, e credo entro il 31-12 l'amministrazione può fare la segnalazione e poi ricevere una risposta, e per me la segnalazione e la risposta è già oggetto di commissione, perché se la risposta è positiva si analizzerà come verrà messa in sicurezza quel ponte. Se la risposta non c'è dopo 3 mesi da parte degli altri enti, o la risposta in qualche maniera non ci soddisfa, dobbiamo trovare altre azioni per poter mettere in sicurezza quel tratto stradale. E niente veta, è vero che non è parte della nostra competenza, ma acquistare dei cartelli e installarceli noi. Perché io non ti dico di riprogettarlo quel ponte, perché sono delle spese per noi insostenibili, ma mettere dalla parte pistoiese una segnaletica adeguata, sia luminosa, perché mi è capitato a me due volte, per questo ci sto nella situazione della casa, di trovarmi delle persone che mi vengono in contromano di notte, soprattutto quando piove, credo che sia una cosa che possiamo noi sostenere come spesa, può fare la provincia di Pistoia, abbiamo qui il vicepresidente, e entro dicembre io credo che il minimo che possiamo ottenere è questo, la segnaletica e l'illuminazione, se ci teniamo veramente alla sicurezza stradale. Grazie.
Consigliere Quercini, a rinnovo da parte vostra la volontà di come procedere se non ci sono... Consigliere Manetti.
Se mi è concesso di intervenire nuovamente per cercare di superare esclusivamente l'impasse sul vostro emendamento. No, mi pare di capire il punto di d'accordo si può trovare su questa sottigliezza, però capirete che non posso decidere in autonomia se il Presidente mi concede giusto due minuti per interloquire con il mio gruppo di maggioranza per discuterne.
Prende la seduta e inviterei oltre poi a estendere l'emendamento per la votazione. Bene, riprendiamo la seduta del Consiglio Comunale, quindi invito il Consigliere Manetti, prego.
Sì, dopo colloquio con il mio gruppo rileggo la proposta di emendamento limitandomi esclusivamente al punto 2 dell'impegnativa, perché il punto 1 è rimasto invariato. E il punto 2 recita: a rendicontare nella commissione consigliare permanente di riferimento futuri aggiornamenti in merito entro 3 mesi. Chiedo al Consiglio di mettere a votazione la proposta dell'emendamento.
Intervento del Sindaco, grazie.
Buonasera, mi sembra questa una posizione equilibrata e anch'io in qualità di sindaco mi impegno a convocare i progettisti e i tecnici che sono competenti sia della provincia di Pistoia che di Prato per vedere le soluzioni che possono essere messe in opera per ovviare a quei problemi, a quelle criticità che sono state appena espresse.
Grazie. Quindi direi, vista la volontà, se non ci sono, di mettere ai voti l'emendamento. Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva l'emendamento all'unanimità. Passiamo quindi alla mozione, alla votazione della mozione emendata. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità la mozione. Procediamo con la proposta numero 6 dell'ordine del giorno. Mozione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune per l'eliminazione di ogni forma di remunerazione garantita del capitale della tariffa e per la destinazione degli utili al finanziamento degli investimenti. Illustra la mozione la consigliera Fieri, prego.
La proposta nasce da quello che è successo dopo il referendum che si è tenuto il 12 giugno del 2011, o meglio quello appunto che non è accaduto a tal proposito. Come ricorderete, in quell'occasione i cittadini italiani sono stati chiamati ad esprimersi su 4 quesiti referendari, uno che aveva a che fare con il legittimo impedimento, uno l'energia nucleare, due che avevano a che fare con il tema dell'acqua. A tal proposito, uno dei due quesiti chiedeva che venisse abrogata la norma che consentiva ai gestori di ottenere profitti sulla tariffa caricando sulla bolletta di cittadino utente una percentuale per remunerare il capitale investito. In merito a questi quesiti, la posizione dei cittadini italiani fu ben chiara, tanto che si registrarono circa 26 milioni di cittadini che si espressero per il sì. Tale posizione, tra l'altro, trova una concreta attuazione anche all'interno dello statuto del Comune d'Agliana, in quanto è stata introdotta una norma all'interno appunto dei principi dei diritti universali, che riconosce il diritto all'acqua come un diritto umano universale inalienabile e lo status dell'acqua come un bene comune pubblico. Inoltre, nello statuto del Comune d'Agliana si definisce la gestione del servizio idrico come un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica che si deve garantire a tutti i cittadini l'accesso all'acqua. Inoltre, dobbiamo rilevare che a partire dal 2012 è stato introdotto il metodo tariffario idrico, nel quale è presente la voce oneri finanziari, che costituisce di fatto una forma garantita di remunerazione del capitale investito. E in questo senso si è disattesa la volontà popolare espressa dal referendum del 2011. Fatta questa premessa, andrò a leggere quello che chiediamo attraverso questa mozione. Si chiede di proporre nell'ambito dell'Assemblea dei Soci di Publiacqua, in collaborazione con l'autorità idrica, la predisposizione di un accordo tra tutti i soci pubblici del gestore servizio idrico integrato, che prevede la destinazione di tutti gli utili a loro spettanti alla realizzazione di nuovi investimenti o i fondi per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà. Poi si chiede di proporre anche ai soci privati del gestore del servizio idrico integrato la destinazione di una quota dei loro utili alle stesse finalità. Terzo, si chiede di proporre all'Assemblea dell'autorità idrica di verificare i costi della ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e, in conseguenza di un accordo tra i soci pubblici interessati e verificata la sostenibilità finanziaria dell'operazione, di procedere a una completa ripubblicizzazione del servizio da affidarsi a gestori totalmente pubblici, come espresso dai cittadini nel referendum del 2011, che non perseguono logiche di profitto. Grazie.
Grazie alla consigliera Fieri. Invito il consigliere a iniziare la discussione, grazie. Consigliere Volterrani, prego.
Nonostante di fondo non posso essere d'accordo su questa cosa, però la consigliera Pieri ha toccato un argomento importantissimo, nel senso che comunque i cittadini italiani hanno votato e hanno espresso un giudizio in merito, che però è stato disatteso, quindi nonostante la mia contrarietà, a questo punto bisogna muoversi lo stesso, perché i cittadini si sono espressi in maniera diversa e l'espressione del voto dei cittadini è stato disatteso, quindi questo mi sembra un problema molto grave e che, nonostante non la pensi in questo modo, però il volere dei cittadini dovrebbe essere sempre rispettato, specie su questioni importanti come queste, per cui nonostante tutto appoggerò la mozione presentata dalla consigliera.
Grazie consigliere Volterrani. Consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. No, abbiamo affrontato questa proposta, diciamo così, più a livello di principio, no, per sminuire l'atto di per sé, ma soprattutto consci dell'effettiva portata e rilevanza che abbiamo all'interno comunque dell'azienda partecipata Publiacqua, visto che il Comune d'Agliana ha una quota pari allo 0,06% all'interno di Publiacqua. Però detto questo, appunto, se si va ad analizzare in linea, non voglio dire esclusivamente teorica, perché poi comunque è importante ribadire le proprie posizioni, perché appunto se poi si legano a quelle di altri, poi magari possiamo ottenere effettivamente dei risultati perseguibili. ci vede parzialmente d'accordo, perché anche noi siamo partiti da un'espressione popolare che è stata quella dell'esito referendario del 2011, e condividiamo anche il fatto che i dividendi prodotti annualmente dall'azienda e che vengono ridistribuiti tra i soci proprietari vengano destinati in parte esclusivamente in aggiunta a quel programma pluriennale di interventi sulla rete idrica, sia di manutenzione straordinaria che implementazione proprio a livello strutturale e proprio di opere destinate a migliorare la rete idrica esistente. L'unica diversità è che appunto abbiamo che non condividevamo era proprio quella di rinunciare alla tutta la parte di dividendi spettanti annualmente al comune, anche perché questi comunque sia entrano a far parte della parte corrente del bilancio e comunque in altre forme, però vengono sempre reinvestiti all'indirizzo del cittadino sotto forma di servizi e quant'altro, fermo restando che appunto condividiamo il fatto che una parte ridistribuita in maniera proporzionale alle proprie quote all'interno dell'azienda venga destinata esclusivamente a interventi di manutenzione straordinaria e quant'altro sulla rete. Questo punto lo condividiamo anche per quanto riguarda la parte privata, non solo il pubblico, ma riteniamo giusto che anche i soci privati contribuiscano in proporzione e con una parte dei dividendi spettanti a loro a rimpinguare questo fondo. Oltre che al punto 3, perché sta proprio la volontà espressa nel referendum stesso, no? Principalmente. Da questi ragionamenti abbiamo anche maturato anche qui una proposta di emendamento che passerei a leggere. Si propone di emendare e di cassare i punti 1 e 2 per riscrivere un nuovo punto unico denominato 1 e quindi il punto terzo invariato diventerebbe il punto 2 e il nuovo punto 1 di proporre nell'ambito dell'Assemblea dei Soci di Publiacqua S.p.A. in collaborazione con IT la predisposizione di un accordo fra tutti i soci pubblici e privati del gestore del servizio idrico integrato che preveda la destinazione di una quota degli utili a loro spettanti per la realizzazione di nuovi investimenti o ai fondi per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà. Grazie Presidente, ho finito.
Grazie Consigliere Monetti. Consigliere Guercini, prego.
Allora, rispondendo un po' alle richieste della maggioranza, è vero che Agnana è un piccolo comune e soprattutto ha una quota molto molto piccola, grazie, in Publiacqua, però è anche vero un'altra cosa, che questa mozione qui non è che quando i meriti sono di altri, lo devo riconoscere, non l'abbiamo tirata fuori noi da un cappello, ma è stata approvata in una serie di comuni, soprattutto nel Mugello, alcuni guidati da un'amministrazione del Partito Democratico con le stesse impegnative lettera, virgola per virgola, e quindi è una battaglia che noi abbiamo deciso di portare in Consiglio Comunale perché vogliamo che la nostra amministrazione, insieme a questi altri comuni, porti avanti queste richieste. Quindi non siamo soli, forse siamo i comuni più piccoli che richiediamo questa battaglia di democrazia, perché in primis chiediamo il rispetto del referendum e poi anche di equità per quanto riguarda l'acqua come bene comune, come bene primario. Perché noi chiediamo che tutti gli utili vengano destinati a due cose? Prima, a quanto riguarda la quota di investimenti. È chiaro agli occhi di tutti noi che gli investimenti che Publiacqua negli ultimi anni ha destinato, da quando esiste, alla nostra rete idrica sono minimi. Ha una rete che purtroppo necessita di forte intervento, soprattutto di sostituzione di tubi che ormai sono troppo desueti, obsoleti, e soprattutto in riferimento anche alle tantissime notizie purtroppo aumentate con la crisi economica di persone che non riescano a a pagare la bolletta e si ritrovano l'acqua staccata, e l'abbiamo anche affrontata in questo consiglio comunale, dove avevamo richiesto che venisse almeno rispettati i 50 litri giornalieri pro capite garantiti dall'ONU, che Publiacqua non andasse a staccare l'acqua alle famiglie che non potevano più permettersi tale quota, di destinare questi dividendi per in forme di solidarietà e per finanziare le tariffe sociali. Perché è vero che i comuni utilizzano i profitti di Publiacqua per destinarli in altri servizi, però non so se quei soldi vanno direttamente in un servizio o vanno nella spesa generale dell'amministrazione, però io voglio, soprattutto se tutti qui noi crediamo nell'esito referendario, che quegli utili vadano totalmente, perché non dovevano neanche esserci, quei soldi non dovevano neanche essere richiesti ai cittadini, perché il referendum ha detto che quei soldi non dovevano esserci assolutamente, vadano almeno destinati negli investimenti e nell'abbassare o trovare forme di solidarietà nella tariffa dell'acqua. Quindi su questo per noi è un punto focale, perché si tenta in qualche maniera un po' di sminuire questo fatto. È una battaglia molto di principio, ma credo se il nostro comune dia un segnale del genere, di dire noi prendiamo X di soldi all'anno da Publiacqua per i dividendi, noi decidiamo di destinarli in queste forme di investimento specifiche per la rete idrica. E quindi credo che questo qui sia un segnale forte, perché se si lascia in questa maniera qua, la parte restante non si sa dove vanno destinati nella totalità delle spese generali. Per cui accettiamo che l'amministrazione in qualche maniera, e siamo ben contenti, voglia portare avanti questa battaglia, però chiediamo un ripensamento su questo punto qui, perché dire sì, accetto l'esito referendario, sì è vero, gli utili non ci devono essere, e poi in qualche maniera accettiamo che le tariffe, per esempio come è successo ora, vengono aumentate del 4% per aumentare, dicono, gli investimenti, però noi una parte di utili ci riteniamo per la spesa generale. Credo che non sia un grande segnale di coerenza e di rispetto del reddito referendario, per cui va benissimo il fatto di portare avanti tutta questa battaglia insieme, ma gli utili vanno destinati tutti nel miglioramento del servizio idrico e nel finanziamento delle tariffe sociali o di solidarietà. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Ora, consigliere Manetti, prego.
No, sfrutto il mio intervento della discussione, poi sentirete in dichiarazione di voto, no, perché ci tengo a precisare sull'emendamento. Ho capito il punto di vista del consigliere Guercini, però cioè quello di precisare che solamente una parte venga destinata dal punto di vista di pubblico al fondo destinato comunque al capitolo investimenti e manutenzione straordinaria, ci sta dietro un principio. Il principio qual è? Quello di contribuire in maniera paritetica, ovviamente proporzionale alle proprie quote, però sia dal punto di vista pubblico che privato, perché ovviamente non si può chiedere oggi al privato di rinunciare a tutti i suoi utili, perché sarebbe assurdo, no? Il privato ha investito e in un modo o in un altro comunque almeno una parte è. Sì, sì, no, ecco, però ci tenevo a spiegare bene la proposta di emendamento e la scelta comunque di destinare solamente una parte, perché ci sta dietro questo principio, che secondo noi è forte, perché te chiedi comunque di contribuire a creare questo fondo in maniera paritetica sia dalle pubbliche amministrazioni, cioè dai soci pubblici, che dal punto di vista dei soci privati. Ecco, questo era un po' il principio e la sintesi che il gruppo di maggioranza aveva fatto.
Grazie, consigliere Manetti. Consigliere Fucci.
No, è una domanda, perché sennò non ci si capisce. Non ho capito dal tuo intervento, cioè, ho letto l'emendamento, qui tu mi mettete che una parte degli utili dei privati e dei soci pubblici vengono destinati a queste finalità, e qui ci siamo. Però mi hai detto che questa scelta è perché non si può chiedere ai privati di metterli tutti gli utili, ma infatti questo noi non l'abbiamo messo, perché nel punto 2 c'è scritto proporre anche ai soci privati del gestore del servizio idrico integrato la destinazione di una quota dei loro utili alle stesse finalità. Chiediamo solo i nostri, dato che noi siamo titolari dei nostri utili, chiediamo che solo i nostri utili, dato che siamo noi, tra virgolette, decidiamo dove vadano spesi quei soldi, vengono destinati alle spese del servizio idrico locale, che può essere anche il far sì che i cosiddetti fontanelli pubblici che ci sono per Agnana, che necessitano di forti interventi di manutenzione o potrebbero essere anche aperte ulteriori, trovino una forma di finanziamento da parte del comune, cioè destino, anche se non ci dovrebbero essere questi utili, nel fare la manutenzione del fontanello, nel farne un altro nuovo, nel fare tariffe sociali, nell'abbattere le tariffe per le persone meno abbienti, nel destinare una parte di investimenti nella rete idrica. Quella poi è la facoltà dell'amministrazione dove destinare quei soldi lì, però nel compenso, nel reparto delle risorse idriche, chiediamo, no? Che vada nella spesa generale. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Altri consiglieri vogliono intervenire? Di altri gruppi consigliari? Consigliere Sciotto, le prego.
No, tecnicamente avevo bisogno di una conferma, che tra l'altro non lo so, mi piacerebbe sapere quanto prende Publiacqua dagli utenti qui di Comune Agliana, cioè quanto è l'importo complessivo che il Comune d'Agliana dà a Publiacqua, perché qui si parla di compensi, non compensi, e quanto restituisce al Comune d'Agliana, se è possibile saperlo, cosa non ho mai saputo.
Allora, rispondo al consigliere Sciottoli, non in maniera molto precisa perché bisognerebbe avere i dati sotto mano, ma da quello che mi ricordo dei compensi ricevuti dal Comune d'Agliana negli ultimi anni, la media si dovrebbe aggirare all'incirca su 10.000 euro, perché ricordo che negli anni passati c'è stato degli anni dove abbiamo ricevuto 7-8.000 euro e degli anni dove abbiamo ricevuto 12-13.000 euro. Quindi così a occhio, però si deve verificare con la ragioniera, che una media annuale di questo introito che arriva da Publiacqua al Comune dovrebbe essere circa 10.000 euro.
E quindi con tutte le utenze del Comune d'Agliana non sappiamo quanto il Comune o gli utenti del Comune d'Agliana versano nelle casse di Publiacqua. Non si sa.
In questo momento no. Ora, magari se ce lo chiede, nel senso che possiamo rispondere, interroghiamo gli uffici come facciamo sempre e ne rispondiamo, non è un problema. Quello che riceviamo è sulla base del possesso di questo 0,06% di azioni, per cui va sulla base dell'utile netto che fa la società, ci restituisce una quota di questo utile. Ovviamente essendo avendo poche azioni, ovviamente l'introito è minimo.
Grazie sindaco. Completi, ma ora li sintetizzo tutti insieme. Va.
Sì, niente, quindi rimango un po' basito, anche perché va bene, capisco che stasera non c'è preparazione in merito, ma mi sembra tanto poco il ritorno per il Comune d'Agliana, considerando tutti gli utenti che c'è per il Comune d'Agliana. C'è qualcosa che non torna sicuramente.
Hanno gli uffici competenti poi a dare le cifre indicative. Ciottoli, consiglieri, continuiamo la discussione democraticamente, chi si prenota a intervenire? Ciottoli? Sì.
se non, sì, sì, c'è un problema sull'emendamento, capisco, ora voglio sentire anche gli altri gruppi consigliari se arrivano a dire qualcosa in merito, Bartoli, Volterrani, se no poi la Franceschina.
Allora, in merito all'emendamento, noi accogliamo le osservazioni del consigliere Guercini, perché, come già detto, la nostra situazione idrica dei tubi, della manutenzione e tutto è al collasso, quindi qualche entrata in più non fa certo che bene, diciamo, e quindi non intendiamo destinare questi soldi nelle spese generali, negli investimenti generali, perché poi non si sa effettivamente la destinazione, saranno in effetti spese investiti bene, però preferiamo destinarli totalmente l'ammontare intero per la manutenzione della rete idrica, diciamo, poi per qualsiasi cosa però che riguardi l'acqua.
Grazie, consigliera Franceschina. Consigliere Manetti, prego.
Sì, perdoni Presidente, se posso chiedere un minuto di sospensione per valutare la possibilità di ritirare la proposta di emendamento col mio gruppo.
Dopo la discussione del capogruppo do la parola a Guercini. Consigliere Guercini, prego. Però per la proposta la devi ritirare lei.
Vabbè, riporto quello che si è deciso nell'incontro tra i capigruppo, che di ritirare, cioè, o meglio, noi ritiriamo la mozione su proposta della conferenza dei capigruppo per portarla in commissione, lavorarci in maniera tale che si risolvano tutti quei dubbi tecnici per la realizzazione dei principi che enunciamo, per cui la ritiriamo e ci auguriamo di lavorare il prima possibile nella commissione preposta per riportarla in consiglio comunale e provarla all'unanimità. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini. A questo punto dichiaro chiusa la seduta odierna, sono le 19:15. I punti rimanenti verranno messi all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale che, come sapete, si terrà a fine mese. Buonanotte a tutti e grazie.